Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Tartarughe Ninja, caos mutante. Le Turtles tornano al cinema con uno stile di animazione folle, un cast di voci incredibili e una storia ancora più folle in cui c'è anche lo zampino di Seth Rogen. Jean Dubarry, la favorita del re, arriva al cinema il film storico sulla cortigiana di Luigi XV che vede anche il ritorno sulle scene di Johnny Depp dopo il famoso processo. One Piece, finalmente abbiamo visto l'attesissimo adattamento live action dell'iconica e folle opera di Eiichiro Oda e avremo al telefono i nostri invitati alla Mostra del Cinema di Venezia che ci diranno come stanno andando le cose in Laguna, perché appunto c'è la Mostra del Cinema o il festival come il nostro caro Teo che ora sto per presentare non ama che lo chiamiamo, ma lo è. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare. Siamo tornati, finalmente, e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi. Il fondatore, direttore editoriale, anime pilastro di Cinefax, colui che, anche se si allungasse come la gomma, resterebbe comunque basso, Teo Yusufian.
Ma ciao! Che figata essere tornati! Finalmente siamo tornati, così posso rispondere pubblicando il podcast a tutti coloro che mi stanno scrivendo e mi hanno scritto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni: Teo, ma il podcast? Teo, ma quando torno al podcast? Sì, ok, ma quando, ma il podcast?
Anch'io te lo dicevo.
Ma è fantastico perché negli ultimi giorni sempre di più, cioè sotto quasi ogni post su Instagram, Telegram, TikTok, attenzione, Cinefax è ufficialmente ormai anche su TikTok, andate a farci un giro. La gente che mi dice: sì, ok, va bene, tutto bella questa curiosità, sì, ok, va bene la recensione, ma il podcast? E niente, siamo tornati finalmente dopo la pausa estiva con tanto sano entusiasmo e grazie per la presentazione che è un po' denigratoria nei confronti della mia statura. Ma d'altronde me la sono scritta da
esatto,
solo.
Ho un autore molto puntiglioso su queste cose qui. Bene, passiamo a introdurre l'ospite d'onore.
Direi.
Fashion stylist, image consultant, costume designer per cinema, TV, teatro, capace di trasformare la stoffa in arte, genio. Colè che vorresti a portata di consiglio ogni volta che ti invitano a una cena, a un red carpet, agli Oscar, al... a un vernissage, a un consommé.
Colei che tra l'altro stasera quando mi ha visto mi ha detto: ehi, ma come sei bello. Quindi io questa cosa adesso me la incornicerò, perché detto da lei vale il decuplo.
E qui con noi l'inimitabile Nadia Baiardi.
Ciao, ciao a tutti. E che cosa avete contro i bassi? Non ho capito.
Ma io, secondo te io posso avere qualcosa contro i bassi? Suonavo anche il basso.
Io in salotto ho un subwoofer enorme. Ma come vi dicevo, abbiamo degli inviati, degli agenti segreti infiltrati alla Mostra del Cinema.
Segreti mica tanto.
No, no. Non so, io mi immagino tutti vestiti giacca nera con gli occhiali da sole.
Ma no, perché? Anzi, sono tutti belli colorati,
tutti
entusiasti.
Colorati.
Mandano un sacco di stories, le trovate su Instagram e anche sul canale Telegram, anche se lì non le mando tutte, ma sulle stories di Instagram. Ci sono le storie in evidenza proprio dedicate a Venezia 2023.
Sono un po' le nostre tartarughe ninja inviate.
Sono, sì, esatto. Finora li ho chiamati i quattro moschettieri, però ci sta che siano le tartarughe ninja.
Moschettieri sono tre, si sa.
Beh, c'è anche D'Artagnan.
Che non vale un cazzo.
Ma come non vale...
Che dirò, i tre moschettieri. Comunque, non lo mettono neanche nel titolo.
Emanuele Antolini, Mattia Gritti, Fabrizio Cassandro come l'anno scorso e quest'anno con l'aggiunta del mitico Jacopo Gramegna stanno seguendo la Mostra del Cinema di Venezia, anzi la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Se andate sul sito cinefax.it trovate già un sacco di recensioni, film attesi e meno attesi. Compresi i filmoni come Ferrari di Michael Mann, The Killer di David Fincher, Povere creature di Yorgos Lanthimos, cioè insomma i film che aspettiamo per la prossima stagione. Ma a tal proposito cerchiamo di beccarli tra una proiezione e l'altra e quindi adesso esatto, in diretta io provo a chiamare Emanuele Antolini sperando che risponda e sperando che sia in compagnia di uno degli altri tre.
Com'è il numero in 328?
Ma no dai, ma perché devi fare questa cosa? Adesso sentiamo se... Sperando che ci risponda. Funziona la... Sì, ecco.
Sì, sta
attenzione,
beep, beep.
Attenzione. Attenzione.
Chi stai chiamando? Chi stai chiamando?
Emanuele. Emanuele a Venezia. Magari sta...
Sai che lui non tiene mai il telefono sott'occhio.
Esatto. No, è
tipica...
il casino che gli ho... attenzione. Pronto?
Ci senti, Emanuele?
Pronto?
Pronto!
Sì, Ci senti bene, Teo?
Io non sento niente.
Sì, vi sento abbastanza bene. Siete praticamente in diretta, stiamo registrando la puntata del podcast e quindi vi sentono tutti.
Ah, ciao a tutti allora.
Come
ciao
va?
A tutti, si mettivi la voce, io non sento un cazzo.
Ecco.
Hai capito tutto.
E quindi sento che sei in compagnia di Mattia, quindi Emanuele e Mattia al telefono da Venezia.
Esatto, siamo solo io e lui perché Fabrizio e Jacopo sono tutti e due in sala.
E anche noi per 10 minuti andiamo in sala.
Oh, allora, come sta andando innanzitutto? Raccontateci un po' di cose, com'è il clima, com'è il concorso, come sta andando, le cose che vi sono piaciute di più.
Il clima è molto ventoso.
Allora, allora il concorso, ti devo dire la verità, è partito in sordina perché insomma ci si attendeva ai grandi nomi, Michael Mann, esatto. Luc Besson e via dicendo, diciamo, allora, a me Michael Mann è piaciuto molto.
Però non è stato d'accordo tutti, non ci sono stati i film prima di Lanthimos, che non è stato d'accordo tutti.
Dopo è arrivato Povere Creature di Lanthimos e ha, diciamo, messo d'accordo pubblico, sì, e critica
dei quotidiani, critica web, esatto.
E perché è un gran film.
Quindi per ora è il vostro leone d'oro, insomma, il nuovo film di Lanthimos con Emma Stone.
Ma per me è la Bette di Bonello, però sì, Lanthimos è lì.
Beh, direi che
siamo curiosi.
Siamo ancora più ansiosi di vederlo. E altri colpi di fulmine? Ho visto che ieri è arrivato Woody Allen.
Woody Allen, sì, che appunto ho visto proprio lo sbarco, diciamo, si muove ancora bene, quindi c'è
speranza. Non avevi detto così, avevi detto che andava in giro come un vecchietto.
Ma è un vecchietto di 87 anni, si muove bene, e quindi c'è speranza per il prossimo film, almeno lo spero, perché abbiamo visto Coup de Chance ed è un film delizioso, veramente delizioso.
C'è la tua recensione online, tra l'altro, perché l'ho pubblicata, esatto, stamattina.
E cosa andate a vedere adesso?
Adesso abbiamo un film di Orizzonti,
En attendant la nuit di Céline Rouzet, un film di vampiri.
Di vampiri francese, perché in corso non c'è nulla adesso, e abbiamo domani...
Garrone, domani mattina.
Domani è il giorno di... Sì, Io capitano di Matteo Garrone, è molto atteso, molto atteso.
Assolutamente.
È un altro dei film che assolutamente io ho sulla lista, e non solo, visto che è uscito sul nostro articolo dei film consigliati per settembre. Ma quindi mi pare di capire che sia una mostra, nonostante i fantasmi dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori americani, mi pare che invece sia una mostra che sta andando alla grandissima.
Sì, beh,
da
noi,
punto di vista, sì.
Sì, sai, noi appunto 3 anni che andiamo e sinceramente a differenza, esatto, io proprio non l'ho notata, ma anche a livello di fan, diciamo, sai, quelli che si appostano su red carpet per vedere le star.
Se c'è più gente degli altri anni.
Esatto, ma poi in realtà sono mancate poche star, perché ad esempio ieri c'era il cast di Priscilla con Jacopo Elordi, e insomma grande star di Euphoria, quindi... E poi c'è stato Adam Driver, alla fine il giro di gente è sempre quello, il glamour c'è, e quindi lo sciopero non ha particolarmente
impattato. A noi non ha impattato l'esperienza,
esatto, neanche il pubblico, diciamo, esatto, che viene qua per le star, per il glamour.
Figo, dai, bene, meno male, siamo contenti. Quindi il vostro pronostico è Povere Creature, entrambi?
Allora quello che è piaciuto di più alla critica, sì, dopo bisogna vedere la giuria, perché
io voglio il vostro, voglio la vostra scommessa.
A me la Bete di Bonello.
Allora il nostro, allora per me Il male non esiste di Yamaguchi potrebbe vincere il Leone d'Oro.
Regista invece di Mattia,
è la Bete di Bonello.
Ricordiamo chi ci ascolta, Yamaguchi, regista di Drive My Car, che probabilmente hanno visto tutti, essendo stato comunque uno dei protagonisti, esatto, degli Oscar anche, esatto, di 2 anni, esatto, fa.
E poi la Bette di Bertrand Bonelot.
Sì, quello di Coma.
Con protagonista Lea Seydoux.
Fantastica, da Coppa Volpi lei.
Oh,
bello, mi piace questo pronostico dettagliato. Bene, vi state sbilanciando, così si fa. Bravi.
Esatto.
Vedremo, quindi, quando c'è la premiazione?
La premiazione
sabato.
Okay, noi torniamo il giovedì torniamo qua.
Giovedì io faccio anche il venerdì, sì.
Ecco, io torno giovedì e la premiazione di sabato. Siamo molto curiosi perché appunto la giuria è piuttosto eterogenea, perché c'è Damien Chazelle presidente, però c'è Mainetti, Jane Campion,
la Poltrà dell'anno scorso, io debutto in The Flood, sì.
Insomma, c'è da capire quale
c'è
film
McDonagh,
potrebbe intercettare i gusti di tutti. E sinceramente di film italiani adesso magari da gufo, però c'è poco che potrebbe andare a premio
per il momento.
Vedremo Garrone domani,
vedremo Diritti dopo domani,
anche Diritti, ma soprattutto Garrone.
No, soprattutto Diritti,
ma
bene, mi piace la bagarra.
Stefano Sollima con Adagio, visto che ho visto la tua recensione sul sito, Emanuele, so che ti è piaciuto.
Sì, molto, però ecco, un film proprio di genere, quindi andare a premio magari la vedo dura, però il film tra l'altro è molto interessante, ha visto anche a Mattia è piaciuto.
Sì, non sono così entusiasta come Emanuele, che arrivava con aspettative più alte, con un background più adatto, però sì, mi ha convinto anche a me tutto sommato, sì.
Bene, dai.
Bene, ragazzi, noi vi lasciamo andare anche perché so che tra 5 minuti tipo dovete scappare, sì, neanche, insomma. Quindi magari... Non è il caso di farvi fare come si chiama, il no show alle proiezioni.
No show.
No, andate a vedere i vostri vampiri, esatto. E noi continuiamo con il podcast. Grazie ragazzi, e
magari vi risentiamo per la settimana prossima, esatto. Una volta che ci saranno state le premiazioni ci rifacciamo una chiacchiera sentire le vostre impressioni.
Volentieri.
Dove giudichiamo?
Buona registrazione e ciao a tutti.
Ciao,
grazie ancora.
Bene, quindi settimana prossima giudicheremo i loro pronostici e vedremo se ci hanno azzeccato. Però ho visti molto, Arzilli, si stanno divertendo.
Te l'ho detto, no? Sì, quest'anno sì. So che si stanno bene, sono sereni, si stanno divertendo, se la stanno vivendo bene. Stanno infilando tipo 4-5 proiezioni al giorno,
che
tutti
bello.
I giorni, sono matti.
Io guarda, a me non mi è andata giù che quest'anno a Cannes sono riuscito veramente a vedere poca roba. È brutto quando vai a un festival e non riesci a vedere una fracca di roba, che tipo devi uscire col mal di testa dall'ultima proiezione. Non vuol dire che non lo stai sfruttando bene, quindi sono contento che loro stiano facendo buon uso di questo festival.
Sì, la nostra è stata una canna strana quest'anno, sì. Cioè, abbiamo bucato un sacco di cose, di sfiga, di robe, ti collegavi alle 7 di mattina, era già tutto prenotato, che...
Sì, è stata disagevole.
Fastidio.
L'anno prossimo faremo le cose meglio. Però no, dai, sono contento anche che Venezia non sia stata penalizzata troppo dagli scioperi, anche perché gli hanno dato delle sorte di deleghe agli attori per poter promuovere i film che andavano a Venezia, insomma, hanno trovato una sorta di compromesso. Che
sì.
Ci sta.
Secondo me chi ne ha patito di più è stato proprio il red carpet, inteso come i brand di moda, non tanto come cinema, ma proprio il red carpet ha patito,
certo. Perché?
Perché mancavano i nomi forti. Che
c'erano meno nomi, diciamo.
Meno nomi, e magari hanno dato forse più spazio a nomi meno famosi, che non è la stessa cosa, almeno per un brand di moda non è la stessa cosa.
Quale maison vorresti che vestisse Woody Allen a red carpet? OVS. E abbiamo un Woody Allen che veste OVS.
No, vabbè, un Armani, dai. Andiamo sul classico. E tra l'altro Armani ha sfilato un sacco quest'anno. Cioè ha portato tanti look sul red carpet. Altri invece si sono visti un po' meno. Ma Armani c'era.
Più che altro a me sembra che a Venezia la cosa... Cioè nel senso... Sceneggiatori e attori sono in sciopero per un motivo. Quando entri in sciopero è perché vai in agitazione e vuoi comunque che si parli del problema che stai vivendo,
certo.
Altrimenti non ci entri. Venezia questa cosa la sta totalmente bypassando.
Sì,
non stanno parlando.
Non se ne parla proprio, cioè ho sentito i ragazzi, gli inviati anche in questi giorni, abbiamo comunque ovviamente un contatto diretto quotidiano. E gliel'ho chiesta questa cosa, cioè non se ne parla minimamente, sembra come se non ci fosse.
È un tabù.
Beh, da un lato ok, va bene, sì, sono contento per la mostra, visto che comunque è una mostra italiana, il più importante avvenimento cinematografico che si svolge qua in Italia, uno dei più importanti al mondo, ed è un bene che vada così. Dall'altro non è tanto bello, perché nel senso, se quelli là sono in sciopero hanno degli ottimi motivi per esserlo, e
certo.
Il fatto che qualcuno faccia finta di niente su una vetrina così importante come la mostra Venezia... non so quanto mi faccia contento, ecco.
Ah, magari c'è tempo ancora per parlarne alle conferenze stampa, eccetera, magari anche in chiusura.
Secondo me no, non ne parleranno proprio perché ne hanno parlato tanto prima. Cioè è andato Venezia per morta perché comunque sì. C'era lo sciopero e quindi
è saltato
me...
Challengers di Guadagnino con Zendaya.
Quindi secondo me non ne parlano apposta perché per loro è stato... cioè per Venezia è stato un danno, tra virgolette. Questo poi è giusto o sbagliato che sia.
Tra l'altro, se ci pensate, noi stiamo parlando dello sciopero da prima delle ferie, poi siamo stati fermi praticamente un mese e siamo ancora a parlare di sciopero.
Gli sceneggiatori sono entrati in sciopero il 2 maggio e gli attori a metà luglio. Siamo a settembre.
Si vocifera che lo sciopero del SAG-AFTRA verrà, quindi degli attori, verrà esteso anche alle software house, quindi anche ai prodotti videoludici, che comunque fanno uso, largo uso, specialmente nelle produzioni più grosse, di attori appartenenti alla
voice actor, attori, sì, per il motion capture, anche, sì, insomma, e tutto quanto.
Non solo voce. E dimmi, Nadia.
No, dico, secondo voi andrà ancora tanto tanto avanti o...
Allora, io le ultime cose che ho letto è che non si sta spostando una virgola, né da una parte né dall'altra. E questa cosa comincia a diventare importante, nel senso che è lo sciopero più lungo che abbiamo fatto. Quello del 2007-2008 non era durato così tanto. E qui va a rispondere un po' a quello che ci chiedevamo: ma questo job durerà più o di meno di quell'altro? Sta durando.
Sai, secondo me, qual è il problema? È che avrebbero dovuto scioperare un anno prima o un anno e mezzo prima. Hanno scioperato troppo tardi, hanno scioperato nel momento in cui le major stanno avendo difficoltà e hanno incertezza sul futuro. Netflix che perde abbonamenti, Warner che è stata acquisita da Discovery e che sta subendo un sacco di danni, Disney Plus idem, stanno collassando, Marvel Studios non funziona più come una volta, eccetera eccetera. Sono arrivati a fare lo sciopero nel momento in cui le major sono cagate addosso e assetate di sangue, e quindi c'è il conflitto da entrambe le parti. Non sono pronti a cedere perché non hanno un futuro prospero certo. E quindi lo sciopero sta cadendo in un terreno non fertile per loro. Hai capito che intendo? Se avessero scioperato,
però mi sembra
se
che anzi è proprio il momento perfetto, proprio perché sono alle cozze.
Se tu dici non ci state pagando abbastanza, vogliamo più soldi, nel momento in cui Netflix sta facendo i record e hanno un futuro iper roseo, loro dicono vabbè, prendetevi sti due spicci, tanto ne abbiamo talmente tanti.
Invece arriva nel
momento in cui gli sta franando il terreno da sotto i piedi, mm-hmm, e loro dicono perché io ti devo cedere delle cose che poi dovrò continuare a darti forever, perché ormai ti ho dato un precedente, nel momento in cui non so se l'anno prossimo falliamo, se l'anno prossimo collassa tutto il sistema, crolla il castello di carte e stiamo tutti col culo per terra. Capito? Sono arrivati con lo sciopero in un momento di crisi, o almeno di avvisaglie di crisi, secondo me la crisi c'è già, comunque di avvisaglie di crisi, e quindi la richiesta non trova un terreno fertile dall'altra parte. Per esempio, è uscita fuori un'intervista di David Zaslav di Warner Bros. Discovery, che ha detto che probabilmente gli costerà lo sciopero, almeno attualmente gli sta costando tra i 300 e i 500 milioni di dollari in guadagni per l'anno 2023. Cioè hanno fatto una stima che probabilmente gli costerà intorno a queste cifre qua, che di profitti, no? Quindi stiamo parlando di incassi di un film che poi devi togliere le spese, non sai quanto rimane, stai parlando di perdere mezzo miliardo di dollari utili. Di utili, capito? Quindi non è poca roba. Chiaramente ha influito sui ritardi, sulle produzioni di tante altre robe, tante cose sono ferme, Marvel ha riconfigurato tutte le uscite un'altra volta, sia di serie che di film, eccetera eccetera. Quindi,
anche
insomma,
perché, e così rispondo a, scusa se non mi ricordo il tuo nome, che me l'aveva chiesto una settimana fa, mi pare su Instagram, scusami se non mi ricordo, un utente che segue CineFX, che diceva: io però non mi sto rendendo conto tanto dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori, mi sembra che non sia cambiato niente.
Non ancora.
Adesso. Perché chiaramente quello che sta arrivando, quello che stiamo vedendo, è tutta roba prodotta e chiusa prima che andassero in sciopero, proprio perché sono in sciopero da maggio. Le cose, il pubblico statunitense televisivo se ne sta già accorgendo, perché sono saltati tutti i talk show, tutti i late show,
sì,
tutti quei programmi che hanno alle spalle comunque una grande squadra di autori,
tutti i Jimmy.
Non ci sono più. E vari, Jimmy Fallon e tutto quanto. Per quanto riguarda il settore cinema e serie televisive, questa cosa chiaramente avrà un'onda lunga di cui noi ci renderemo conto tra un po', nel senso che quando finiranno tutte le cose che avevano già pronte, e non ce ne sono più di nuove da tirare fuori. A un certo punto arriveremo ad avere una sorta di buco.
È come la bomba atomica di Oppenheimer.
Tra virgolette, una sorta di buco per quel che riguarda l'industria hollywoodiana. Perché certo, non dimentichiamoci che stiamo parlando sempre e solo di quel mercato. In Europa si continua a produrre cinema, così come in Asia, così come nel resto del mondo, perché nessuno certo, in sciopero, sono in sciopero loro.
Ed è come quando esplode la bomba, tu vedi che la bomba esplode e dici ma io non sento nulla, e poi dopo un po' ti arriva il botto,
esatto,
capito?
Arriva il botto,
non è ancora
esatto,
arrivato il botto.
Tra l'altro, scusate, faccio una piccolissima parentesi, voi due qui presenti avete fatto lo speciale, cioè non lo speciale, avete fatto una puntata normale che però era una sorta di puntata speciale perché era la puntata dedicata a Oppenheimer e Barbie.
Sì.
Mentre io ero bellamente in vacanza a prendermi un torrido caldo meraviglioso in Malesia con la Bigna, e io non avevo ancora visto quei due film. Nel frattempo li ho recuperati anche io, sono andato al cinema a vedermeli e mi spiace non poterne parlare perché Barbie mi è piaciuto anche se un po' meno di quello che mi aspettavo. E Oppenheimer mi è piaciuto a strafottere, quindi...
Sei d'accordo con me su Oppenheimer, quindi?
Credo proprio di... Ma lo facciamo lo spoiler special su Oppenheimer, Paolo?
Sì, ma devo rivederlo, non so quando.
Anche
tempo
io lo voglio
rivedere.
Pensate,
cioè,
che io non l'ho ancora visto.
Vieni con noi.
Quindi verrò con voi a rivederlo.
Ok, perché sai che c'è in ballo lo spoiler special con ospiti Pietro Baroni e la Bigna, che fanno uno versus l'altro.
Ma,
okay. La più grande amante di Nolan contro il più grande detrattore di Nolan.
No, ma
di
dico,
Nolan.
Sei d'accordo con me? Cioè, nel senso, gusti personali, si parla di gusti. Per i miei gusti personali, Oppenheimer è il film di Nolan che mi è piaciuto di più.
Sì.
Anche per te?
Sì, prima c'era Dunkirk.
Ah, come, Dunkirk ti era piaciuto così
come
tanto?
Come mio preferito, sì, perché lo ritenevo il più maturo in assoluto. Oppenheimer lo è ancora di più, perché si è liberato delle nolanate, diciamo,
sì,
si è concentrato sul fare un film e porca puttana, secondo me ha dimostrato di essere veramente tanto in grado di fare un film.
E comunque, visto che parlo di Barbie e Oppenheimer, Barbie è diventato il più grande incasso del 2023 proprio
sì,
questa settimana, raggiungendo
ieri
1 miliardo e 383 milioni, superando Super Mario Bros.
Eh sì.
Al 15° posto di sempre senza inflazione.
Esatto, ha davanti a una ventina di milioni di dollari davanti Avengers Age of Ultron, però una ventina di milioni secondo me li potrebbe ancora fare, visto che è ancora in tenitura parecchio, Barbie sta ancora andando
ci
forte.
Sta.
Però aspetta, piccola parentesi, visto che ho pubblicato proprio oggi un Cinefax in merito. Per rispondere a tutti coloro che si lamentano del fatto che ormai Hollywood fa sempre soltanto sequel, remake, live action, che palle, mancano, non hanno più idee, eccetera. Allora ragazzi, se volete vi leggo la classifica dei film più redditizi di sempre, senza sempre come al solito il calcolo dell'inflazione, e possiamo scoprire che nei primi 15 soltanto Barbie e Titanic non fanno parte di un franchise o non sono live action. Quindi abbiamo 13 film su 15.
Però Avatar,
che invece ne fanno parte.
Avatar è diventato un franchise dopo.
No, Avatar lo sai che James Cameron aveva sempre dichiarato che avrebbe voluto fare
il sequel.
Se
il film avesse floppato non sarebbe mai diventato un franchise.
Va bene, allora diciamo 3 su 15?
Dai, okay.
Mi sembra comunque pochino. Perché infatti nei primi 15 abbiamo i due Avatar, 4 film degli Avengers, il 7° capitolo di Star Wars, il 7° capitolo di Fast and Furious, la versione live action del Re Leone, Jurassic World, Spider-Man No Way Home, il sequel di Frozen e il sequel di Top Gun. Quindi, come mai Hollywood fa sempre soltanto sequel, remake e live action? Perché sono quelli che voi andate a vedere. Quindi la colpa non è di chi li produce. La colpa è di chi quei film, la colpa tra virgolette, li va a vedere premiandoli e dando la certezza alle major che quei film incasseranno e quindi ne faranno ancora di più. È tutto qui, è molto semplice.
Chiamali
l'equazione
scemi.
Comunque rimanendo alla classifica del 2023, Oppenheimer si becca il terzo posto,
sì,
che non è male, anzi, cioè, è ottimo.
E anche Oppenheimer è a un passo dall'essere il film che tratta la seconda guerra mondiale che ha incassato di più nella storia del cinema, perché gli manca poco a sorpassare Salvato il soldato Ryan, compreso il calcolo dell'inflazione. Senza calcolo dell'inflazione ovviamente
certo,
è già primo da tipo 3 settimane.
Figo. Ha superato gli 850 milioni nel mondo. Mentre dall'altro lato è uscito Blue Beetle, che senza nessuna sorpresa ha racimolato poco più di 100 milioni, confermandosi l'ennesimo flop supereroistico di Warner Bros.
Blue Beetle, se volete leggere, così chiudiamo la parentesina sugli incassi di cui stai accennando, su cinefax.it trovate la recensione di Priscilla di Blue Beetle, la recensione di Emanuele su Oppenheimer e tre recensioni di Barbie, una di Amedeo, una di Emanuele e la famosa precensione di Enrico Tribuzio.
Ah, la famosa leggendaria.
Che ci aveva consegnato via lettera alla puntata 200.
Recensione che ci ha scritto un mese prima di vedere il film.
Esattamente.
E che stranamente e inquietantemente...
Più o meno, esatto, più o meno ci sta.
Vabbè, per chiudere l'argomento box office, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 o Parte 1... 560 milioni attualmente, molto deludente per le aspettative di Tom Cruise, che però sportivamente ha detto sono contento che comunque ci sia un momento florido anche per gli altri film, ma in realtà sicuramente sta rosicando.
Assolutamente sì.
Viene in mente il meme, quello dell'uomo che piange con la maschera davanti che ride, avete presente?
Sì. E Indiana Jones 381 milioni di incasso, un altro floppettone. Però c'è da dire anche una cosa, che i costi di produzione di questi due film sono stati enormemente gonfiati dal fatto di essere stati prodotti durante il Covid, periodo Covid, che ha gonfiato i costi a dismisura, quindi sono stati un po' sfigati ed era difficile recuperare quei costi così, diciamo.
Vorrei andare a risentire la nostra puntata dove dicevamo che tra appunto Oppenheimer, Barbie, Indiana Jones e Mission Impossible ci sarebbe stata almeno una vittima illustre dal punto di vista degli incassi. Avevamo dato le nostre previsioni. Io mi sa che sono quello che ci ha beccato di meno.
Sì, tu eri tutto entusiasta su...
No, come previsioni. Avevo detto probabilmente che Barbie sarebbe stato quello che avrebbe incassato meno perché... non spinto da due grossi franchise come Mission Impossible, Indiana Jones e da un nome come Nolan.
E invece ti avevo detto minchia. Guarda che Barbie incasserà, me lo ricordo.
E invece minchia, se
che
mi ha permesso dirlo.
Io su Barbie ho fatto due articoli su CineFact.
È vero, assolutamente sì. Infatti andateveli a leggere.
Però, esatto.
Beh, giustamente occupi di quello.
Ma interrompiamo un attimo le news perché non abbiamo parlato del modo migliore che avete voi cari amici di supportare CineFact, cioè andando su Patreon, grazie anche al link più carino, pulito, che è gli amici di cinefax.it.
È più facile di così.
Che non potete sbagliare. Andate lì e scoprirete tutti i modi che avete per godere del progetto Cinefax, aiutando il progetto Cinefax allo stesso tempo con delle piccole donazioni mensili. Quindi andate, fate un salto sugli amici di cinefax.it.
Avendo anche voce in capitolo in varie discussioni e decisioni, ad esempio la scelta del nostro podcast speciale dedicato a sì! Il super classico! Era un mese che non lo dicevo e sono contento. Che per questo mese abbiamo in caldo un qualcosa di molto particolare, Paolo. Io non so se vuoi svelarlo.
Il super classico di questo mese.
Perché, parentesi, è successa una cosa bizzarra.
Sì, secondo me possiamo annunciarlo.
Nel senso che io ho fatto il sondaggio, come al solito, dando tre opzioni. C'è stato un ex aequo. Ovvero c'è un'opzione che non ha preso neanche un voto, tra l'altro mi ha fatto un po' male dentro perché era Freaks di Todd Browning, un horror seminale, insomma, un film della Madonna, mentre due opzioni sono arrivate a pari merito e quindi a quel punto abbiamo detto che cosa facciamo, decidiamo noi? No. Ho rifatto il sondaggio in forma di spareggio, solo con quelle due opzioni.
Il ballottaggio.
Esatto, ballottaggio allargandolo a tutti i Patreon, perché chi decide è soltanto quelli di un certo livello, di solito il superclassico. Invece qua ho detto, vai, votate tutti. E fino a poche ore prima della chiusura del sondaggio erano ancora a pari merito. Quindi praticamente abbiamo già assicurato anche il superclassico del mese dopo, perché insomma, evidentemente lo vogliono in tanti anche quello lì. Però abbiamo comunque avuto un vincitore. 52% contro 48%. E il vincitore è Per un pugno di dollari di Sergio Leone. Ma...
a quel punto ho detto, ok, bellissimo Per un pugno di dollari, facciamo il superclassico, però è un superclassico particolare perché Per un pugno di dollari non è un film originale, è un... come si può definire? Perché non è un remake, in realtà lui ci aveva fatto un po' la turbata.
Aspetta, scusa, c'ho il neologismo perfetto. È un refake.
È un remake. Mi piace. È un remake di un film di Akira Kurosawa. Yojimbo, la sfida del samurai. Quindi abbiamo detto, perché non facciamo il combo super classico con Per un pugno di dollari e Yojimbo insieme, perché fondamentalmente la storia è la stessa, due approcci di due maestri del cinema diversi, quindi sarà una figata di super classico. Dateci il tempo a me e a Teo di rivederci i due film in questione.
E di preparare bene la puntata, perché come immaginate sarà una puntata proprio da non fare così a casaccio. Tra l'altro sarà, per la prima volta avremo un regista che stacca gli altri e si presenta per due volte ai super classici, che è Kurosawa. Di cui abbiamo già fatto i sette samurai.
Beh, qui è un Kurosawa che fa da un po' così da mentore,
da trampolino di lancio.
Sì, da amico di Sergio Leone.
Esatto.
Che non so, cioè, alla fine Sergio Leone, non so quanto avesse Kurosawa da insegnare a Sergio Leone.
Ah, oddio, è una bella domanda e risponderemo nello spoiler special dedicato a sì, il super classico.
Va bene, va bene. Altra cosa che vi voglio dire è le uscite della settimana, cioè abbiamo una riuscita il 4 settembre, quindi è già in sala di nuovo, torna in sala Una storia vera di David Lynch.
Film assolutamente, credo il film meno linciano di tutti i film di Lynch.
Il film di Lynch che tutti mi hanno consigliato, visto che a me Lynch non piace.
Io
e non
ti
ho
ricordi
visto.
Che ti ho consigliato di Elephant Man, che secondo me ti piacerà un casino.
Va bene, prima o poi lo guarderò. Poi il 7 settembre abbiamo Io Capitano di Matteo Garrone, di cui parlavano anche i nostri amici da Venezia, e sono molto molto curioso di vederlo, perché insomma Garrone è un regista che mi stupisce sempre e nel panorama italiano insomma si sta creando veramente una bella filmografia.
È un grande cacchio di regista italiano Garrone, possiamo direi dirlo già da qualche film ormai, quindi ogni volta si conferma.
Ma il 7 settembre esce anche Il più bel secolo della mia vita, con Lundini e Castellitto.
Esatto, di Alessandro Bardani con Sergio Castellitto e Valerio Lundini. Valerio Lundini per la prima volta protagonista in un film di fiction, il suo primo vero ruolo cinematografico. Ed è una commedia, andatevi a vedere il trailer, lo trovate nell'articolo che scrivo ogni mese con i film consigliati per settembre sul sito. E è una commedia che parte da una cosa strana, da una cosa vera, nel senso che in Italia esiste una legge secondo la quale un figlio non riconosciuto alla nascita non può conoscere l'identità dei propri genitori biologici fino al compimento del 100° anno di età.
Ma davvero?
Sì. È una roba assurda, cioè non ha alcun senso.
No.
E quindi il film, che deriva da un'opera teatrale, è già stato portato in un teatro, eccetera, l'idea carinissima del film è che appunto il personaggio interpretato da Valerio Lundini, figlio non riconosciuto, va a cercare l'unico italiano che ha già compiuto 100 anni e che non era stato riconosciuto dai genitori biologici. E che quindi è in grado di poter fare domanda per conoscere l'identità. Ed è Sergio Castellitto, opportunamente invecchiato dal make-up. Questo chiaramente mette in moto tutta una serie di situazioni comiche, simpatiche, in versione abbastanza dolce e amaro, ecco, per dire. Sono molto curioso di vederlo.
Poi abbiamo l'11 settembre in uscita Cile, il mio paese immaginario, di Patricio Guzmán.
Esatto, uno dei documentaristi più fighi del pianeta Terra, che racconta ovviamente il Cile, la rivoluzione cilena che c'è stata e quella che c'è stata adesso.
E un'altra riuscita che è Tre colori, film blu di Kieslowski.
Esatto, il primo della trilogia di colori di Krzysztof Kieslowski. E io vi posso soltanto dire di andare a vederlo assolutamente. Film blu con Juliette Binoche. Nei prossimi giorni vi pubblico un paio di curiosità che secondo me vi spingeranno ancora con più ardore ad andare a vederlo in sala, anche se avete già visto Film blu, Film bianco e Film rosso, che sono questi tre film, uno più bello dell'altro praticamente.
Bene, quindi ok, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, possiamo tornare alle news e parlare di... Allora, questa è una news particolare. Craig Mazin, che ricordate essere uno degli showrunner di The Last of Us, ha anche scritto Pirati dei Caraibi.
Ma cosa? La sto leggendo sulla scaletta la news e me l'ero persa. What?
Lui ha presentato alla Disney lo script dei Pirati dei Caraibi 6. Ok? E a quanto dice era talmente bizzarro, strano e fuori di testa che era sicuro che lo cestinassero. E invece no. E invece è stato accettato.
Invece Disney ha detto di sì.
Disney ha detto di sì, che lo compra, lo produrranno e andranno avanti. Non si sa ancora se ci sarà Johnny Depp a ritornare nel ruolo di Jack Sparrow o no. Ma
lui aveva dichiarato che avrebbe fatto se lo avessero pagato quanto? Tipo 100 milioni, una roba del genere.
Anche secondo me è un accordo, lo trovano ora che lui è stato un po' riabilitato, quindi...
Ma secondo me se ne si è rotto le palle non lo fa più veramente. Tanto non credo abbia problemi di soldi, eh.
No, c'è da dire che effettivamente dopo che tutti ti danno addosso, ti cancellano, ti fanno forse un po' un dito medio.
Dipende se voglia di soldi o no, dipende come si è svegliato la mattina. Mentre qualche anno fa era stato annunciato un reboot dei Pirati dei Caraibi con Margot Robbie, che però invece è stato completamente cancellato,
esatto,
abbandonato,
dimenticato.
Forse per fortuna.
Parlando invece di The Last of Us stagione 2, praticamente Neil Druckmann, l'altro showrunner, ha dichiarato che tutta la stagione è stata scritta e definita e stanno solo aspettando che finisca lo sciopero per partire con la produzione, che è più facile a dirsi che a farsi.
Esatto.
E per chiudere queste news abbiamo non uno, non due, ma ben tre addii, purtroppo, anche perché è passato un mese dall'ultima puntata, e abbiamo dovuto dire addio a Mark Margolis, che ricorderete come Tio Salamanca in Breaking Bad e Better Call Saul, ma non solo.
Uno degli attori feticcio di Aronofsky, di Darren Aronofsky, fin dai tempi di Pi greco, Il teorema di delirio, ma noto anche ai più come il padrone di casa di Ace Ventura.
E non solo.
Sì, Satana.
E anche di The Wrestler.
E anche, Darren Aronofsky.
No,
sì,
che faceva sempre il padrone di casa.
Ah, è vero, faceva anche lì il padrone
perché
di casa.
Perché Aronofsky, fan di Ace Ventura, gli aveva voluto ridare lo stesso ruolo, lo stesso personaggio.
Ma non è vero.
Perché Ace Ventura è ambientato nello stesso universo narrativo di The Wrestler. Tu lo
questa
sapevi?
Te la stai inventando proprio.
Infatti Jim Carrey ha fatto il film su Andy Kaufman che aveva fatto il wrestler. È tutto collegato, Teo.
Gli dici qualcosa tu, Nadia, ti prego.
No, ma è divertente.
No, a parte gli scherzi, Mark Margolis mi mancherà molto perché, vabbè, specialmente il personaggio di Tio è uno di quei personaggi indimenticabili.
Perché prima di Better Call Saul, dove chiaramente vediamo dei flashback e lo vediamo avere delle battute, in Breaking Bad letteralmente non dice mai nulla, ha il campanello e fa la faccia incazzata, eppure riesce comunque a comunicarti un sacco di roba.
Rende un sacco. E io in automatico, voi non mi potete vedere, stavo suonando il campanello.
E poi Nadia, lo sai che tua figlia lo riesce a imitare perfettamente. a un anno Vicky faceva l'imitazione di Tio Salamanca perfetto.
Bellissimo.
Gliel'aveva insegnato lo zio Paolo, vedi che belle cose.
Purtroppo diciamo addio anche a Linda Haynes, che magari i più non conoscono, ma è la coprotagonista di Rolling Thunder, un film degli anni 70 molto bello, tra l'altro il film preferito di Tarantino, uno dei film preferiti da Tarantino, che ho visto di recente mentre leggevo il libro
Cinema Speculation. Ancora iniziarlo.
Che tra l'altro non ne abbiamo mai parlato, anche perché l'ho letto nel periodo
L'hai
di...
L'hai letto, di la verità.
Ho ascoltato Tarantino che me lo leggeva. È venuto lì a casa mia col semestre.
Tarantino che però legge solo il primo capitolo.
Legge solo il primo e l'ultimo capitolo.
Che sono gli unici che ha ascoltato Paolo.
No, l'ho ascoltato tutti.
Ma io l'ho comprato, non l'ho ancora letto, che ne sto finendo altri due, quindi... Però, se mi dai il tempo, io me lo leggo. Me lo leggo e poi ne parliamo.
Perché leggerlo quando te lo può leggere Tarantino? Comunque, vabbè, parte. E poi aveva un'età.
87 anni, non è che ne aveva 100.000.
ci ha lasciato anche William Friedkin, già grande, grandissimo regista, famoso, diventato super mega famoso per L'Esorcista.
Braccio violento della legge, Vivere e morire a Los Angeles, ultimamente Killer Joe, è uno dei film che ha rilanciato in altro modo la carriera di Matthew McConaughey. Il film, non so se l'avete visto, no. Io l'ho visto quando ero alla Mostra di Venezia. E beh, insomma, io ve lo consiglio e vi passerà la voglia di mangiare le alette di pollo fritto. Così vi dico, allora, vi dico nient'altro.
Comunque, William Friedkin, c'è già il fatto di essere ricordato come il regista del miglior horror mai fatto e tuttora insuperato.
E io sono d'accordo con te su questo, lo sai.
Tanta roba. E quindi ci mancherà William Friedkin.
Ma poi anche perché era uno che... non allineato, cioè comunque sono quei personaggi che lavorano a Hollywood ma che riescono in qualche modo a costruirsi un proprio giardinetto personale dove comunque con tanta fatica, perché chiaramente se non sei più con le major, se ti fai nemici, chiunque, non lavori proprio agevolmente, un po' come Carpenter, un po' come questi personaggi che sono fuori dai soliti binari, no? E Friedkin ogni tanto se ne usciva con certe esternazioni meravigliose. Io avevo pubblicato tempo fa su CineFX una sua dichiarazione sul perché non gli piaceva andare con i suoi film ai festival, perché gli stava sul cazzo che magari qualcuno potesse dire: ehi, però Batman v Superman è molto più bello di 8 e mezzo. Ma vaffanculo, ma che cazzo sei? Vai a cagare. Tu, il carretto con il quale sei arrivato, il cavallo che lo tirava, il cane che ti seguiva. Questo modo di dire,
sì,
le cose.
Non ne fregavo più niente.
E una cosa figa invece che mi ricordo era che Warner lo aveva contattato immediatamente mentre L'Esorcista era ancora in sala, che ha avuto immediatamente un successo spaventoso. Quel film,
fenomeno incredibile.
Lo contattarono immediatamente per il sequel. E pare che William Friedkin, una volta ascoltata l'offerta, rispose semplicemente a Warner: col cazzo. E mise giù il telefono. Quindi insomma, un personaggio del genere non puoi non volergli bene.
Fantastico. Cioè,
totalmente fuori da ogni schema e da ogni, come si dice, regola del bon ton e delle varie ipocrisie anche che devi...
Sì.
Qui devi sottostare in certi ambienti.
La sapeva, era un saggio del cinema, la sapeva lunga, ci mancherà. Tra l'altro, rimanendo sul discorso dell'Esorcista, è proprio la settimana in cui è uscito il trailer di The Exorcist Believer, o L'Esorcista il Credente, che...
Ma aspetta, siamo già alla parte di trailer.
No, però lo sto collegando nel mentre che tu cerchi le domandone. Perché che cos'è? È un sequel diretto del primo film di Friedkin, che come fu fatto per Halloween, cancella tutti i vari sequel schifosetti che erano stati fatti negli anni e riprende dalle origini, ritrovando anche un interprete del cast originale. Ma ne parleremo a brevissimo, perché è il momento della domandona della settimana, quella che ci inviate su Instagram quando facciamo
su
su Telegram. Ci mandano su Telegram la domandona? Ah sì, è vero.
Ma non
ora...
l'hai preparato?
Ma Paolo, ma sì, ma da tipo un anno ormai.
Sì, da tantissimo. Cioè... Non avendo Telegram, per me è una roba strana. Cioè, io perché mi immagino sempre questi che mandano il Telegram. Va bene, quindi ci mandate questi telegrammi e noi vi facciamo ascoltare qui sul podcast. Però siccome non l'abbiamo selezionata...
E infatti stavo dicendo, come... Allora,
adesso
io,
cosa
aspetta,
facciamo?
Ne faccio partire tre.
No, facciamo così, che adesso io schiocco le dita e l'avremo selezionata. Per esempio, cosa ne pensi della domanda di Cristina TM?
Ma secondo me è la domanda perfetta, anche perché avendo qua ospite Nadia, direi che potrebbe rispondere lei, visto che l'hanno tirata in mezzo. Tra l'altro, comunque, volevo dire a tutti coloro che ci hanno mandato la domandona che il tema non era Nadia, cioè nel senso, io ho chiuso il video perché... ho visto che c'era lei,
cioè,
volevo
spiega
salutarla.
Bene, tu hai fatto un video in cui hai detto il tema della domanda di questa settimana.
Sì, perché
è...
io sono arrivato dicendoti: ma dov'è Nadia, che così inquadro anche lei? Tu hai detto no, non è ancora arrivata, facendo il bislacco per il simpatico.
Era uno scherzo.
Mentre dicevo il tema delle domandone di questa settimana è... e mi sono visto spuntare Nadia e quindi ho detto in quel momento: ah, ma c'è Nadia? Lei mi ha salutato, è arrivato un minuto di video, ho stoppato e ho mandato così. pensando che ci sarebbero arrivate domande a piacere. Invece no, hanno capito che il tema delle domande non era Nadia, che va bene lo stesso, effettivamente.
Perché in realtà il tema che tu volevi dire era l'espressionismo tedesco.
No, era... Cos'è che avevi scelto tu?
Una roba sull'esorcista. No, ho scelto, ho detto, facciamo qualcosa sull'esorcista, così ma mi no, fa da ponte tra le news e i trailer.
No, ma sì, tu sei, c'hai sta mania di collegare sempre tutto, non sei Linus. Esci da questa volontà di essere Linus di Radio DJ che deve trovare i collegamenti tra un argomento e l'altro, tutti cose.
A me piace,
anche se non li trovi, va bene, fa niente. Ah. No, avevi detto che volevi fare tipo i film delle vacanze, una cosa del genere.
Ah, che era bello, no? I film delle vacanze.
Ma che domande possono farci sui film delle vacanze, secondo
I
te?
Film
cioè, noi dobbiamo trovare dei temi ai quali loro possono trovare delle domande
facciamo,
da farci.
Facciamo,
cioè,
sentire, la domanda, facciamo
cosa.
Sentire la domanda che ci ha mandato Cristina TM. Cristina TM?
Cristina TM, sì.
Cristina TM.
Ciao a tutti, ben ritrovati, e in particolare ben ritrovata a Nadia, ecco, protagonista della nostra domanda. E voglio fare una domanda proprio a lei, e cioè, lei è esperta di costumi, vorrei sapere qual è il film che più ha apprezzato per i costumi ambientato in un setting moderno, perché molto spesso quando si parla di costumi si parla maggiormente di film storici, dove c'è una ricostruzione storica, appunto, invece io vorrei parlare di film ambientati in contesti moderni, dove tramite i costumi si può esprimere meglio la storia, il percorso dei personaggi, e quindi chi meglio di lei? Grazie mille e buon podcast.
È vero però, è vero.
Sì, e tra l'altro io spezzo una lancia in favore di questo tipo di film. Io mi lamento sempre che agli Oscar premiano tanto i film in costume, quando trovo che ci sia una difficoltà anche nel fare invece proprio il costuming anche nell'era moderna. Mi cogli un po' in fallo, nel senso che adesso non saprei bene cosa risponderti. Me l'avessi chiesto nei telefilm, avevo le risposte
tipo
proprio...
serie TV? Quale?
Sì.
Beh, per esempio, prima nominavamo Breaking Bad, che c'è una ricerca di costumi incredibile, cioè tipo tutte le palette colori dei personaggi che si evolvono.
È un capolavoro. Anche Breaking Bad è proprio un capolavoro. Cioè ci sono delle scene che tramite i costumi proprio ti trasmettono tutta una sensazione strana. A parte il fatto di quando lui cambia e inizia a trasformarsi e vedi proprio che il suo abbigliamento cambia. Cioè non è soltanto il cappello, proprio anche, come dici tu, una palette di colori. C'è una scena che secondo me è stupenda, che se posso, tanto ormai non è più spoiler, immagino.
Beh, è sempre spoiler se uno non lo ha visto.
Se la dici senza contesto...
Ok, allora c'è una scena dove ci sono quattro persone che come se appartenessero a due fazioni diverse, e infatti è come se indossassero quasi una divisa, perché hanno completamente due palette all'opposto. E cavolo... Cioè ti arriva proprio in faccia questa cosa.
Sì, che magari è subliminale, non esatto. È che ci fai caso più di tanto, però ti amplifica, no, quello che vogliono raccontare.
Esatto.
Però stavo pensando anch'io. Poi, ora, per esempio, no, non è in costume, perché poi in costume può essere un film ambientato in epoca storica o anche di fantascienza. Mm. Un film contemporaneo, però tipo Barbie... È un film contemporaneo?
Sì, è un film contemporaneo, però anche lì c'è un po' come quelli dei supereroi, cioè nel senso comunque ci sono dei costumi, cioè non è l'abbigliamento normale di una persona che va in giro. Ti potrei dire piuttosto di Sventura. E Sventura sembra una cavolata, ma la sua camicia ha fatto storia. Cioè la camicia di uno dei due protagonisti ha fatto storia. E tra l'altro anche, non solo a livello di film, ma anche a livello magari di film d'animazione, anche lì il costuming è importante, anche se non sono reali, cioè non sono effettivamente fatti di stoffa, però nel film delle Tartarughe Ninja il loro design, anche a livello proprio di vestiti, cioè dell'ambientazione, ti racconta veramente la New York. Cioè, questa è un'altra cosa che a me del film è piaciuto e che ne parleremo poi dopo.
Bene.
Io uno che ho adorato, infatti io ho cercato di influenzarti nella risposta, mi è piaciuto proprio un casino da quel punto di vista lì, è stato il Crudelia con Emma Stone.
Ma anche lì c'è un po' di cioè secondo me non è la tipologia di film che
per il fatto che lei fosse una stylist, sì, eccetera,
cioè non è forse il film come intendeva, almeno credo, la ragazza che ci ha fatto la domanda. Per quello che riguarda, per quel che mi riguarda, quel film lì è stupendo a livello di vestiti. C'è la scena di quando lei arriva con quest'abito enorme, e oppure tutta la costruzione di uno dei vestiti poi protagonisti del film, che è spettacolare.
Tu hai scritto un articolo per il sito sui costumi di Sex and the City, mi ricordo.
Sì, vabbè, lì è vincere facile quella risposta, nel senso che io una cosa che amo di Sex and the City che è veramente reale, nel senso che racconta bene una New York degli anni, a seconda di quando è ambientato, o anche in Just Like That, e lo racconta bene, cioè tipo Carrie, che all'inizio è un po' una poveraccia, è lì che mette davvero insieme pezzi da mercatino con cose vintage, cioè, e poi man mano che ovviamente la sua carriera va avanti, o tipo adesso che invece è stramilionaria, ovviamente ha una tipologia di abiti diversi. Chiaro. Che è una cosa che invece io non sopporto in Emily in Paris. Emily in Paris, attenzione. Ragazzi, spiegatemi come una ragazza che lavora a Parigi, tra l'altro in 2 metri quadrati e deve anche condividere la stanza per l'affitto, può permettersi ogni volta un capo che va 2000 euro.
600, cioè, scarpe da 600.
Cioè, ci sta, nel senso, perché lo stai facendo apposta per diventare un'icona di moda, ok, ma non è reale a livello di portafoglio, non è reale. Ogni volta una borsa diversa, ogni volta un paio di scarpe diverse, non gli basta il suo stipendio, ma non gli basta proprio neanche per un look, cioè, quindi figurati per 20 che si vedono. Questa cosa mi irrita tantissimo.
E vedi, sono queste cose che io, non sapendo niente dell'argomento, ad esempio, non ci presterei la minima attenzione.
Ti faccio un altro esempio, io un telefilm che adoro per i vestiti è Gossip Girl, è stato uno dei miei telefilm preferiti anni fa. Anche lì loro, cioè finché si parla delle hit dell'Upper East Side, sono assolutamente credibili. Nel momento in cui c'è invece la tipa povera, che è, tra l'altro, che è proprio famosa, cioè povera nel senso che è una persona normale, che è una delle protagoniste, che ci tiene a dire no perché io non ho soldi, devo fare... Poi però sei vestita a Missoni dalla testa ai piedi, forse che forse sei un po' fuori luogo. questo proprio così, giusto per dire, giusto un filino, ecco, sì.
Bene, quindi direi che abbiamo risposto alla domanda di Cristina TM e vi invitiamo a seguire Cinefax su Instagram, perché insomma ogni settimana prima della puntata facciamo questo appello per la domanda, una così sapete qual è l'argomento e cosa mandare. Su Telegram,
bravo.
Sì. Ok, passiamo ai trailer, perché stando fermi per un mesetto si sono accumulati una quantità di trailer esorbitanti. Abbiamo dovuto fare una mega selezione, filtrare. Abbiamo lasciato anche delle cose in serbo per settimana prossima, perché sennò veniva una puntata solo di trailer.
Ma in che senso? Erano tutti in inglese quelli che abbiamo visto, non in serbo.
No, scusa, in croato. No,
ah,
no,
okay. Signori, io vado via.
Allora, parlavamo dell'Esorcista, Il Credente. Che cos'è? È il nuovo film di David Gordon Green, che già aveva diretto la trilogia di nuovi sequel di Halloween, che tutto sommato non hanno deluso le aspettative, e quindi decide, con grande coraggio devo dire, di prendere in mano il miglior horror mai fatto e di farne un sequel. Ora, è una cosa facile? Assolutamente no. Quanti film di esorcismi sono stati fatti dall'uscita dell'Esorcista? Un'infinità. Quanti valeva la pena di vederli?
Aspetta, allora c'è
forse
stato...
nessuno.
Coso, lì, quello che è uscito. Poi c'è stato... poi c'è anche stato...
L'esorcista del Papa con Russell Crowe.
Quello là, dai, quello... L'esorciccio con...
Forse l'esorciccio.
Con Franco e Ciccio in Grassia.
Allora, quindi diciamo che assume un compito abbastanza rischioso, però sappiamo che David Gordon Green è un regista a cui non manca il coraggio e decide di ricontattare Ellen Burstyn, l'attrice che all'epoca interpretava la madre di... come si chiamava la bambina?
Reagan.
Reagan, la madre di Reagan. Mi fa sempre ridere perché mi ricorda Ronald Reagan.
Però c'è una A in meno.
Lo so, quindi... però è sempre Reagan. È perché si dice l'epoca reaganiana. No? Comunque, ricontatta Ellen Burstyn, gli propone il progetto e Ellen Burstyn decide di accettare e quindi tornare nel ruolo che insomma è rimasto nella storia di
Rido perché,
Chris McNeil.
Se avete presente il doppiaggio italiano, vabbè, chiaramente in lingua originale, in inglese, l'espressione è quella che si sente solitamente in tantissimi film hollywoodiani, che di solito invece l'adattamento e il doppiaggio italiano va a coprire con altre espressioni un po' più,
non so dove vuoi
un
arrivare,
po' più morbide, un po' più delicate. Nel caso dell'esorcista, se vi ricordate, in italiano la madre di Reagan continua per tutto il film, anche con un fare un po' spesso incazzato, spaventato e deciso, continua a ripetere Dio Cristo.
È vero, è vero.
Che è una cosa che nel cinema italiano non si sente praticamente mai, perché siamo a un passo.
Non si sente più. Forse all'epoca era un po' più facile.
Mica tanto.
Che comunque era una scelta del doppiaggio, dell'adattamento.
Dell'adattamento, certo. Anche perché in inglese dice quello che dice in inglese, ma...
Cosa dice in inglese?
God damn. Ma lo dicono ancora oggi. Solo che in italiano raramente arriva... God damn la traduzione. Esatto.
Non lo traducono con...
Esatto. Okay. Mentre invece l'esorcista sì. E io mi ricordo quando sono andato a vedere l'esorcista al cinema, quando l'avevano ridato qualche anno fa... Purtroppo l'avevano dato, io non sono riuscito a vedermelo in lingua, l'ho visto doppiato e non mi ricordavo che lei insistesse così tanto. E quindi adesso mi sono immaginato David Gordon Green che chiama Ellen Burstyn e dice: vuoi riprendere il tuo ruolo della mamma di Reagan? Certo, Dio Cristo, che lo voglio riprendere.
Probabilmente è andato così. Quindi nel cast appunto c'è lei che riprende il ruolo, dal trailer abbiamo visto che le bambine sono due. Perché fondamentalmente questo è l'esorcista 2, quindi come si faceva un tempo diventano due le
double
bambine.
Feature.
C'è un'infermiera interpretata da Anne Dowd, che chi ha visto The Handmaid's Tale riconoscerà Aunt Lydia, fantastica, personaggio
sì,
incredibile. E le atmosfere diciamo che ci sono. Le atmosfere ci sono, c'è quel tocco della colonna sonora originale, del tema famoso
Tubular Bells
che viene centellinato fino a esplodere nel finale.
Super riconoscibile. Io tra l'altro non avevo visto che l'avevi messo in scaletta. Quando è partito il treno di trailer, a un certo punto si sente di. Ho detto, aspetta, ma questa la conosco. Cioè, subito si sente. Trailer, devo dire, è un po' tanto lungo.
Sì, infatti io vorrei fare un appello. Cioè, smettetela di fare questi trailer riassunto che non invogliano andare a vedere il film, anzi dici, vabbè, l'ho già visto, grazie.
Ma mi sa che questo è l'ultimo trailer. L'ultimo trailer è sempre quello tipo della disperazione. Vi prego, andatelo a vedere.
Esatto. Beh, c'era, non mi ricordo, credo Robert Zemeckis. Non vorrei dire bagianate.
No, non c'è nel film Robert Zemeckis.
No, ok,
so
certo.
Però ce lo vedrei a fare il padre esorcista.
Aveva detto una volta che lui preferiva che i trailer invece fossero esattamente così, perché al pubblico gli devi dire tutto quello che sta andando a vedere per togliergli qualunque tipo di dubbio.
No.
Perché lui preferisce che il pubblico entri in sala sapendo già quello che lo aspetta.
Che dica, è proprio quello che mi aspettavo.
È un punto di vista particolare.
No.
Poi lo dica un regista, mi fa strano. Io non sono d'accordo, io preferisco un trailer come quello di Ferrari, di cui parleremo dopo, piuttosto che questo, che infatti ti dicevo, a parte che c'era Ellen Burstyn, ok, alcune immagini va bene, però è giusto il fatto che nel finale del trailer viene fuori il nome di David Gordon Green, che mi ha messo un po' di voglia di vederlo, altrimenti il trailer, anzi, mi aveva fatto l'effetto opposto.
Concordo con te.
Boh.
Uscirà il 13 ottobre.
Quindi il 13, che è il numero maledetto, ottobre è il mese
che
di Halloween.
Mese maledetto?
No, dai, ci sta.
13 ottobre, il contrario, 13 contrario di 31 ottobre è Halloween.
Esatto, e ottobre che è il contrario di Erbotto.
Di Satana, l'anagramma di Satana.
No, è il contrario di Erbotto.
Ma la domanda vera è...
il 31 Erbotto!
La domanda vera è, il demone è sempre Pazuzu? Lo scopriremo.
Il 13 ottobre. Io me lo auguro perché Pazuzu è un nome che mi sono portato dietro per tanto. Ci avevo chiamato il gatto, ci avevo chiamato il
ragazzi,
personaggio di
sì.
videogiochi a quei giochi.
Sì, si vede Pazuzu. Nel trailer. Sì, ve lo siete persi.
Dice che è Pazuzu.
Ma non si vede il demone Assiro, la statua, quella con
no,
le manine.
Però gli dice ciao madre.
Vabbè. Ah, è vero, potrebbe essere.
Ragazzi, cioè, sì? Per quello dico okay. Che il trailer...
Anche qui ritorno a Pazuzu. Sono
che
molto
bello.
Contento.
Pazuzu. Solo per Pazuzu.
Certo.
Ok, poi abbiamo una serie di sorprese made in Netflix che abbiamo visto tre trailer tris di Netflix.
Tre trailer
Netflix.
Entrarono a Trento.
Tutti, abbiamo,
tre,
abbiamo
tutti
un,
e tre
abbiamo un treno di tre trailer di Netflix che a quanto pare è abbastanza incarognita, forse per quello che dicevamo prima, no? Questa sorta di feeling di pericolo, allora si sono un po' impegnati e hanno tirato fuori tre potenziali bombe. Il primo di cui che è arrivato un po' a sorpresa si intitola Reptile, vede nel cast Benicio del Toro e Justin Timberlake
. Alicia Silverstone
anche arriverà su Netflix il 6 ottobre, quindi è anche imminente. Ed è un trailer che non mi aspettavo, è arrivato un po'... Protagonista Benicio del Tutto, che è un investigatore che sta cercando
del Benicio
un...
del Tutto? Cosa che hai detto?
No, dico per...
Cosa? Chi è? Il cugino?
Volevo dire Benicio del Toro è il protagonista... È protagonista
del tutto,
tutto.
Ok, scusa.
Però mi è uscito malissimo. Vabbè. E sta cercando
Benicio del Tutto.
Sta cercando, è un investigatore che sta cercando di... Un detective. Sta cercando di trovare un serial killer, no?
Mm-hmm.
È un caso spinoso questo.
Ok.
E uno dei sospettati è interpretato da Justin Timberlake.
Benicio che nel trailer ci delizia con la sua espressione alla quale ha lavorato più di 20 anni, come diceva nella famosa pubblicità, non so se vi ricordate.
Sì.
Io sono molto contento di rivedere il Giustino, se posso dire la mia, perché io sono mega fan del Giustino, in quanto cantante e ballerino, però è uno che quando si è dato al cinema, male male non ha mai fatto. Ah, no, certo, aveva detto che si era rotto le cioè nel senso, chiaramente non è che deve fare quello per vivere. Ha fatto Palmer, che non so se avete visto su Apple TV, che però non mi aveva convinto tanto il film in sé, lui fa la sua buona prova. Però mi piace anche come attore, cioè mi sta simpatico, sono contento di rivederlo
anch'io.
In un film.
Ma sono ancora più contento di rivedere che appare a sorpresa nel trailer Michael Pitt.
Ah sì?
Michael
sai che
Pitt
cosa?
Che...
E quando è comparso gli ho detto, ehi, Michael Pitt, non mi aspettavo di vedere.
Ma perché sta degenerando questa cosa?
Aspetta, c'è una persona fuori dai microfoni che è desolata. Che,
gli sparano, vero?
Cosa?
Gli sparano, vero? Uno che si chiama Michael Pitt, gli sparano, vero?
Sì, perché lui in quel momento dice...
Michael Pitt.
Ecco.
Okay.
Ciao Mauri.
Così. Ok, quindi che ne pensate di questo trailer? Lo vedrete su Netflix il 6 ottobre questo film?
Sì.
Sì.
Sì, assolutamente. Poi vabbè, c'è anche la componente, diciamo, da parte mia di maschio sciovinista. Insomma, Alicia Silverstone.
Alicia Silverstone che non vedevo da Batman e Robin.
Sono un ragazzo del 77, quindi per me Alicia Silverstone ha significato molto negli anni 90.
Non la vedevo da Batman e Robin.
Non la vedevo da un sacco di tempo, in effetti, sì.
Il regista è Grant Singer che nella sua filmografia...
L'ignoranza mi impedisce di conoscerlo.
Ha fatto i video musicali di The Weeknd e Lorde.
Ma veramente, anche di Zayn, degli One Direction,
Taylor
e Taylor Swift. Ah, il regista di Starboy, ma va?
Cos'è
bello
Starboy?
Il video, videoclip di The Weeknd con i Daft Punk.
Ti è piaciuto?
Figo, molto.
Vedresti un film diretto da lui?
Beh, a questo punto sono curioso anche perché è soggetto sceneggiatura e regia di questo figliolo.
Ah, dai, insomma. Beh. Sceneggiatura insieme a Benicio.
Ah, attenzione!
Benicio del Tutto.
Esatto, sceneggiatura. Basta, ormai è un po' come Dunè per noi. Per questo podcast da ora in poi Benicio sarai Benicio del Tutto, sappi.
Okay.
Non ne uscirai mai più.
Andiamo avanti e parliamo del secondo di questo treno di tre trailer di Netflix, che è The Killer. The Killer, nuovo film del nostro caro
David Fincher.
David Fincher, che uscirà al cinema a ottobre.
Fine ottobre, e non hanno ancora detto quando. Ma sappiamo, uscirà in quattro sale a Los Angeles, giusto per entrare.
No, no, esce anche qua. Tu dici? Secondo me sì.
Io me lo auguro.
Perché hanno capito che possono guadagnare dei soldi in più che gli servono in questo futuro di incertezza. E il 10 novembre sulla piattaforma. Quindi, David Fincher, che il cui ultimo film era... L'ultimo film che di Fincher, qual è stato?
Quello Mank.
Mank, è vero, sempre...
Sempre per Netflix, tra l'altro.
Sempre per Netflix, che però era uscito... Mank è uscito un po' di tempo fa.
Sì, è uscito parecchio tempo fa, poi c'aveva in ballo la questione ancora con Mindhunter, che invece poi è saltata la nuova stagione
2020,
perché costava troppo.
Mank è uscito in pandemia.
Sì.
Quindi insomma sono passati 3 anni... E mi manca sempre Fincher. Questo film mi è sembrato un po' particolare rispetto al suo solito, perché ha è un trailer molto frenetico, mi sembra quasi un Danny Boyle.
Dici?
Come mood.
Non so, a me il trailer, ad esempio, riprendendo il discorso di prima, questo è piaciuto parecchio, perché vedi tanto ma capisci pochissimo. Entri nel mood, entri nell'atmosfera, che ovviamente, essendo Fincher, c'è una valanga di notte e un sacco di soffitti. Mi manca la pioggia per completare il trittico delle manie visive di Fincher. Ho revisionato la recensione di Emanuele Antonini da Venezia, che trovate su cinefax.it. Ti posso semplicemente leggere il sottotitolo, che è: David Fincher con The Killer dirige un film che ribalta lo sguardo sul mondo dei suoi precedenti lavori, con un grande Michael Fassbender.
Interessante. Michael Fassbender protagonista. Logline è: dopo un quasi fatale fallimento, un assassino seriale metodico senza scrupoli o rimpianti combatte in una caccia all'uomo internazionale. Che figo, cioè, come
cosa. Ma figo anche perché Fassbender è un po' che non lo vedo recitare come si deve.
Sì.
In progetti in cui può dimostrare di essere, secondo me, uno dei migliori attualmente sulla piazza.
Assolutamente.
E vederlo in un ruolo che sicuramente non è quello né romantico figaccione, ehi sono Michael Fassbender e c'ho una fava così, né dell'eroe buono che risolve la situazione, ma nel personaggio del killer protagonista, sono doppiamente curioso.
Nel cast c'è anche Tilda Swinton. Però non si vede nel trailer, o sbaglio?
Sì, no. Si vede.
Ah, sì, si vede. Ah, si vede. Sono frame quasi subliminali.
E vabbè, niente, cosa vuoi dire? Fincher va visto, punto, basta.
Sì.
Non c'è niente da aggiungere.
Ecco, parentesi. David Fincher, finora, secondo voi, ha mai sbagliato un film?
Questa è una bella domanda.
Perché secondo me è uno di quei pochi autori contemporanei che l'ha sempre fatta giusta.
Mi sto
tu
guardando
vai a leggere
la filmografia. Sto scorrendo. E sbagliato, secondo me, no.
Scusa, ma
più debole c'è sicuramente.
Te la vado a leggere. Ha iniziato con Alien 3.
Quello lì.
Che però era tanto in mano a chi l'aveva prodotto, eccetera, eccetera.
Si può dire che non è stata colpa sua.
Esatto. Io comunque l'avevo visto al cinema da ragazzino. Era il primo film di Alien che vedevo al cinema da ragazzino. E io ancora oggi sono comunque fan di Alien 3.
Schifo non fa. Ecco. Dai, schifo non fa.
Poi Seven.
E non è un errore per niente.
Uno dei film più belli di sempre.
Poi The Game.
The Game non l'ho mai visto.
Giura. Mm-mm. Con Michael Douglas e Sean Penn.
Vale? È valido?
Beh, secondo me sì.
È Fincher.
Secondo me sì.
Perché no?
Poi Fight Club.
Che gli vuoi dire?
Poi Panic Room con Jodie Foster, una giovane Kristen Stewart,
bello.
Jared Leto e Forest Whitaker. A me era piaciuto un casino anche
a me
quello.
Forse è considerato il meno forte dei suoi?
Può essere, sì.
Però è figo, c'è un thriller che trilla.
Tutto ambientato comunque in una casa, quasi in una stanza, c'erano delle soluzioni molto fighe. Si è parlato nel 2002, c'era la soluzione di c'erano dei passaggi, mi ricordo, finti piani sequenza con la cinepresa che passava in mezzo alle pareti, fatte sì. in CGI, cioè sì, delle no, cose figo. Molto particolari.
Poi abbiamo Zodiac.
Poi Zodiac.
Che te lo dico a fare.
Esatto. Poi abbiamo il curioso caso di Benjamin Button.
Che secondo me, suo perché.
Altro gran film. The Social Network.
Un'altra bomba.
E direi che non ci si può dire nulla. Millennium, Uomini che odiano le donne, con Daniel Craig.
Che anche quello è un thriller che trilla.
Esatto, tra l'altro amato anche molto dagli amanti del romanzo da cui è stato tratto, che è sempre una cosa difficilissima da ottenere. Poi Gone Girl, l'amore bugiardo,
che io adoro,
con faccione Ben Affleck e Rosamund Pike.
Poi ci metti...
secondo me altro gran thrillerone.
A me è piaciuto un sacco.
Mettiamoci in mezzo anche Mindhunter, la serie che è una bomba.
Esatto, poi Mank.
Gran
vedo
film.
Che cosa ci sia da dire su Mank. E adesso arriva The Killer, cioè, non so, secondo me è uno di quelli che ancora la cazzata non l'ha fatta.
No, quindi stai dicendo che The Killer finalmente sarà... Oh, è giù, bravo, Teo, dillo, finalmente.
No, no, non lo dico, era giusto per sottolineare quanto sia in attesa
della cazzata
del film di uno che ancora non ne ha ciccato uno, ma come l'Antimos.
Pensavo quanto sono in attesa che faccia la cazzata.
No, no, anzi, no, 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 come Yorgos Lanthimos, secondo me, come Paul Thomas Anderson, cioè ci sono quelli che per adesso ogni volta che vai a vedere il film dici arca puttana, ha fatto un ottimo lavoro anche qua.
Quindi Teo, possiamo dire che David Fincher è un...
Nadia, è bello perché me lo indichi.
Possiamo dire che è un...
Maestro.
Maestro, il terzo dei tre film del treno di tre trailer di Netflix, diretto, scritto e interpretato da Bradley Cooper, che anche lui è un maestro, e prodotto.
Fatto tutto, mancava il montaggio e le musiche,
racconta,
pulire per terra.
Racconta della complessa storia d'amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre.
La moglie di Bernstein, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra.
Dal loro primo incontro nel 1946 ad una festa fino ai loro due fidanzamenti, il matrimonio di 25 anni e i loro tre figli. Tra l'altro questo film è stato presentato a Venezia, 7 minuti di standing ovation, e i tre figli erano lì presenti.
Che bello!
E si sono commossi e poi
e hanno fatto anche
durante
il movimento.
Gli applausi facevano i direttori d'orchestra. Mm. La cosa figa è che io quando ho letto la news, no, diceva dei tre kids di Bernstein, no? Poi però questi kids hanno 80 anni per ciascuno, quindi sono i suoi ragazzini che non sono più tanto ragazzini, però è stato un bel momento. Il film è stato accolto molto bene a Venezia, a quanto pare.
Sì. Meno dal nostro inviato Fabrizio Cassandro, di cui trovate la recensione sul sito, e anche qua ti leggo solo il sottotitolo della recensione, che è: la chiamata al chiarimento della carriera di Bradley Cooper sembra essere una fotografia sbiadita e lontana, incapace di trasportare all'interno del profondo dramma familiare del direttore d'orchestra.
Quindi non gli è piaciuto?
Nel senso che comunque in conclusione lo definisce un film solido, un'istantanea precisa di un tempo e di un uomo. Però secondo lui ci sono un po' di cosette poi irrisolte, ecco, che non l'hanno convinto fino in fondo.
Sono ancora più curioso di vederlo. Sì, nel cast c'è anche Carey Mulligan, che interpreta Felicia Montealegre, la moglie.
Io sono sempre più contento che quella donna lavori tantissimo, perché mi piace un casino come recita.
Anche a me. E Maya Hawke, che è una grande promessa, interpreta Jamie Bernstein, la figlia. Dicevi, Nadia?
No, che secondo me non è facile... fare l'attore e fare da regia, cioè autodirigersi, non riesci secondo me ad essere
in un film che hai scritto tu, tra l'altro
non riesci
cioè proprio...
ad essere completamente obiettivo, non... cioè per quanto tu possa essere un mostro, per quanto
vabbè, ora vabbè che gli hanno messo il naso prostetico.
Ma che coglione,
io ho detto maestro, non mostro.
Beh, però non vabbè.
Cioè questo naso prostetico a me distrae un po' nel
ma ha creato anche un po' di polemiche.
Ti distrae secondo me perché tu
conosci...
sai esatto che Bradley Cooper non ha quel naso. Almeno dal trailer non sembrava così finto.
No, no, non sembra finto. Infatti quello è il discorso, che so che mi sembra superfluo, però probabilmente dopo... pochi minuti ti abitui e non lo vedi più.
Sì, tra l'altro sembra dimagrito tantissimo, almeno dal trailer mi ha dato questa impressione di essere secco secco e
O forse in proporzione col naso, se non lo so.
Può essere.
Comunque, uscita al cinema a novembre e il 10 dicembre su Netflix. Quindi abbiamo ottobre, novembre e dicembre con questi tre film di Netflix che promettono molto bene. E ben vengano. Mentre a sorpresa il 24 novembre uscirà Saltburn, il nuovo film diretto da Emerald Fennell, che ricorderete per Promising Young Woman, che in italiano si chiama una donna promettente.
Una donna promettente. Perché mi avevi mutato?
Perché stavi battendo sui tasti e si sentiva molto fastidio.
Una donna promettente, protagonista Carey Mulligan.
È vero, protagonista Carey Mulligan. Mentre insomma questo film tu non te l'aspettavi,
no.
ti ho sorpreso perché era appena uscito il trailer.
Ma tra l'altro non sapevo neanche che dovesse uscire, cioè mi ero perso totalmente il fatto che Emerald Fennell fosse in procinto di tirar fuori un altro film. Tra l'altro Emerald Fennell, amica di Greta Gerwig e una delle Barbie che avete visto al cinema in quanto Barbie.
Logline è: uno studente dell'università di Oxford si ritrova attratto dal mondo di un affascinante e aristocratico compagno di classe che lo invita nella vasta tenuta della sua eccentrica famiglia per un'estate indimenticabile. I protagonisti
e
di questo
cast.
Film, c'è un bel cast,
c'è
Rosamund Pike che credo interpreti la madre del ragazzo, ci sono Barry Keoghan e Jacob Elordi. Barry Keoghan è il ragazzo che viene invitato e Jacob Elordi è il ragazzo ricco, perché lui è abituato a fare sempre il ragazzo della famiglia benestante. E poi Carey Mulligan c'è, cioè anche in questo film, insomma il cast non è niente male.
No, anche perché, aspetta, perché io non sono sicuro che si pronunci in questo modo, sai?
Chi?
Il nome di quell'attore, visto che è irlandese, c'hanno sempre quelle pronunce
allucinanti. Barry Keoghan. Barry Keoghan.
Aspetta, che lo facciamo dire, sentiamo come si dice.
Ma perché? Barry Keoghan.
Aspetta, com'è? Barry Keoghan. Ok, Barry Keoghan.
Ma allora io lo pronuncio così perché l'ho sentito pronunciare così.
Ah, allora fai il figo.
Che
comunque
tu,
lui mi
tu
piace.
Come, scusa, tu come lo pronunciavi prima?
Barry Keoghan.
E allora uguale.
Magari sai, visto che c'hanno le robe strane che si chiama, cioè Saoirse, che si legge Sersha, c'hanno queste cose particolari, no?
Barry.
E magari si leggeva Barry Keoghan, che ne sai? Ralph Fiennes, adesso se tu leggi Ralph Fiennes, lo avresti mai detto che si pronuncia Ralph Fiennes? No,
sì.
Devi saperlo.
Assolutamente.
E quindi
sì.
Magari lui si pronunciava Archimad Eque.
Vabbè, comunque,
invece
cosa
no.
Ne pensate di questo trailer che è abbastanza fuori di testa?
Lo voglio vedere stasera.
Nadia?
No, anch'io voglio vederlo. Mi ha colpito, ma non so perché mi ha dato non so che di già visto. Però...
Di già visto?
Sì.
A me mi dava un che di... non lo so, c'era qualcosa di Guadagnino. Non so perché.
Di Guadagnino?
Sì.
C'è tipo una barba.
No, l'atmosfera di questa convivialità di famiglia nella bordo piscina. Questa cosa... Ma non c'entra niente in realtà, perché lo stile è molto diverso.
È diverso, però forse magari è... non lo so.
Questa credo che comunque ci sia un rapporto, un'omosessualità da scoprire o qualcosa del genere. Quindi c'è, cioè, delle tematiche, diciamo...
Non lo so, io sono molto curioso. Appunto, il cast, Barry Keoghan mi piace da impazzire. Anche, non so se lo avete visto negli Spiriti dell'Isola.
Bravissimo.
Pazzesco, lui è sempre pazzesco. Sacrificio del cervo sacro, eccetera. E Emerald Fennell, secondo me, è una voce nuova molto molto interessante da seguire. Nonostante ne avevamo già parlato, Promising Young Girl non mi avesse convinto fino in fondo, perché c'è una robina che non mi ha mai sconfinferato del tutto, però era un film assolutamente originale da vedere e come voce sono curioso di sentire cosa vuole raccontare a questo giro, ecco.
Bene, quindi uscita 17 novembre.
Avevi scritto il 24.
Sì, perché il 24 credo che sia in America. Qui però vedo un 17 novembre, quindi forse in Italia dovrebbe essere il 17 novembre.
Ah, vabbè.
Però comunque fine novembre, poi tanto ne riparleremo perché insomma ci piace questo film e siamo molto curiosi.
Sarà sicuramente una delle recensioni delle puntate di novembre-dicembre.
Un altro trailer bizzarro che abbiamo visto è di un film che si intitola Uproar. Che sembra è un po' una commedia sulla una storia di riscatto, di formazione di questo ragazzo 17enne che praticamente viene...
Vai con la traduzione in tempo reale, vai che voglio vedere cosa dici.
È forzato a uscire dal guscio e sedersi
adatti,
attivamente.
Non traduci, ma adatti, bravo.
E impostare tutta la sua vita per farsi avanti e... vabbè, è una storia di identità personale che viene ritrovata molto, insomma, vabbè, bella storia commovente. Non è commovente, è una commedia. Cioè, è una cosa abbastanza intraducibile questo logline, però sembra... Allora, i registi sono Hamish Bennett e Paul Middleditch,
che sono anche autori della sceneggiatura con Sonia Whiteman.
Esatto. E Paul Middleditch,
non li conosco. Dal trailer mi è sembrato una sorta di super indie film hollywoodiano sulla stregua di Little Miss Sunshine, cioè quella vibe lì, mondo lì.
Bravo, è vero.
Quel tipo di personaggi, quel tipo di racconto, come viene portato avanti.
Però è un film neozelandese.
È un film neozelandese, tra l'altro ambientato nell'80 qualcosa. Non è ambientato ai giorni nostri, se non vado errato. Si vede proprio all'inizio del trailer,
sì,
che viene fuori una data. È un mondo che non conosco, cioè nel senso non ho idea di quale fosse la situazione sociopolitica della Nuova Zelanda negli anni 80, quindi boh. Mi metto un po' di curiosità. Mi ha stupito rivedere Minnie Driver, che non vedevo da una vita e mezza. Cioè, io me la ricordo per essere la fidanzata di Matt Damon in Good Will Hunting. E poi credo di non averla mai più rivista. Colpa mia, probabilmente. Ma non mi viene in mente un altro film dove l'ho vista.
Neanche a me, tra l'altro, guardando...
Ha fatto serie TV negli ultimi anni. Prima The Riches, poi Speechless. Diciamo che... al cinema magari si è vista un po' di meno.
Vabbè, okay.
Ha fatto altre cose.
No, indubbiamente.
Anche lo spin-off di The Witcher. Insomma, però si è vista un po' meno. Diciamo, non ha... aveva partecipato anche a Will e Grace come guest star. Quindi, questo Uproar carino, un trailer carino, secondo me ha il giusto bilanciamento tra cuore e stile,
sì.
Casting di bravi volti nuovi, e, insomma, dategli un'occhiata se cercate quel tipo di storia, di formazione, teenage movie, con però un tocco un po' alla Little Miss Sunshine, così secondo me può essere... quello che fa per voi. Poi abbiamo visto il trailer di The Kill Room, che vede il ritorno sulla scena insieme nello stesso film di una coppia molto, diciamo, a cui siamo molto affezionati, e cioè Samuel Jackson e Uma Thurman,
che in realtà li si vede recitare assieme soltanto in pochi secondi.
Esatto.
In uno dei due Kill Bill.
In uno dei due Kill
Bill. E qua ti volevo.
Perché in effetti ci stavo pensando, in Pulp Fiction loro non sono mai in scena insieme.
No. È lì, volevo farvi arrivare lì, è per quello che ti volevo, lo sguardo stupito, tu come in Kill Bill. Samuel Jackson è il pianista che c'è in chiesa in una scena di Kill Bill.
Sì.
Dove
ma non viene
comparsa.
Mai ripreso in primo piano, lo riconosci perché la voce è inimitabile, inconfondibile, ed è in scena con Uma Thurman. Perché in realtà in Pulp Fiction loro due non sono mai in scena nello stesso momento.
Figo. Però in questo film sì.
Esatto.
Sono due dei tre protagonisti del film. Il terzo è Joe Manganiello. Ed è una storia di crime molto particolare. Joe Manganiello interpreta un killer. Uma Thurman è una... come si dice, una gallerista. D'arte, una venditrice d'arte, e Samuel Jackson è un boss del crimine. Si mettono insieme per fare un, diciamo...
Riciclaggio di denaro.
Riciclaggio di denaro, sì. In cui il killer dipinge delle opere, ma non sa dipingere, quindi fa delle cose a caso che poi lei vende e i soldi ricavati vanno, praticamente sono riciclaggio di denaro. Il problema è che questo artista fittizio poi diventa popolare perché vende tutte queste opere a prezzi stratosferici e in realtà l'arte viene un po', diciamo, travisata, anche se non, è un'arte involontaria, e creando tutta una serie di situazioni molto paradossali, divertenti e suggestive. L'idea mi piace molto del plot, insomma, l'idea di base del film. Loro sono bravi, potrebbe essere un film divertente, un po' alla Guy Ritchie quasi come impostazione.
Vabbè, io forse di tutti i trailer è quello che mi interessa di più, ma perché sono una grande fan di
Uma.
Di Uma, assolutamente. E il trailer mi ha fatto divertire. Quindi mi sa proprio mi guardo un film e mi passo proprio una bella serata, senza troppi pensieri, ecco.
Io invece, raga, devo andare in controtendenza a sto giro, mi spiace.
Non ti è piaciuto?
Non tantissimo. Nel senso, per quanto ami Uma e Samuel, e poi tra l'altro c'è anche Maya Hawke, che è la figlia di Uma Thurman, mi dà l'idea di quei film un po' così, buttati lì, un po' banalini, un po'...
Sì, un po' stupidi, però ogni tanto ci vogliono anche film così.
Sì, ma che non sfrutta bene quello che ha, ecco. Non mi ha... mi sa che aspetto che lo vediate, mi dite, oh mica guardalo oppure no, lascia stare. E poi lo guardo.
Va bene.
Non lo so, non mi ha entusiasmato tantissimo.
Esce in America il 29 settembre, The Kill Room si chiama, e da noi non si sa.
Uscirà al cinema, giusto?
Uscirà al cinema in America, da noi vedremo, probabilmente arriverà al cinema anche da noi, quindi... The Kill Room, che diventerà La stanza uccide.
Dura pochissimo, 1:38.
Sì,
sappiamo che film consigliare a Pietro Barone.
Sì, esatto. E per chiudere l'ultimo trailer di questa rassegna, anzi come dice Teo, il treno dei trailer, è Ferrari di Michael Mann, attesissimo film con Adam Driver e Shailene Woodley.
E Penelope Cruz
è il film che tutti attendiamo e che i nostri amici a Venezia hanno già visto.
Esatto, hanno già visto, hanno già recensito, la trovate su cinefax.it. Parliamo ancora dell'opinione di Emanuele Antolini, che ha adorato il film. Ti leggo il sottotitolo dell'articolo, che dice: Ferrari di Michael Mann è prima di ogni cosa un dramma dove la dimensione pubblica e privata dell'imprenditore modenese sono il riflesso di una visione di mondo.
Che bello.
Bello. Meglio della logline del film. C'è la che c'è scritto: segui la vita dell'imprenditore italiano di autosportive Enzo Ferrari.
Ma che tristezza, cos'è? Poi c'è il numero verde da chiamare.
Chiama,
chiama ora.
800. Anzi, se fosse in America, chiama 800 Ferrari.
Esatto. E per i primi 10 una bicicletta con il cambio Shimano e una batteria di pentole Shimano con il fondo acciaio 1810.
Però in effetti Adam Driver, che interpreta Ferrari, sembra un po' un venditore di pentole. Guarda l'immagine, questo capello bianco.
No. Sai cosa? Sì, un po' ha ragione Paolo. Sai che cosa? Sai chi non avrebbe avuto questo aspetto? Pierfrancesco Favino.
Sì. Allora è salito all'onore della cronaca Pierfrancesco Favino.
Ma Pierfrancesco, ma che cazzo dici?
No,
posso dirglielo così?
Aspetta.
Dirgliela in questo modo?
Posso dirgliela?
Secondo me no. Perché secondo me hanno travisato un po' le sue parole.
Mm.
Lui ha detto che...
L'aveva già dette queste cose.
Beh, però nell'intervista ha detto semplicemente che è un po' stanco di vedere l'italiano rappresentato come il classico italo-americano. Questo lui ha detto. Non ha detto che se non sei italiano non puoi interpretare un italiano. Ha detto semplicemente che proprio la scrittura di un personaggio italiano non sempre ci rende giustizia.
Ci rappresenta,
ecco.
E spesso vengono... Cioè diciamo che la notizia poi è stata divulgata come Francesco Favino è stanco di vedere personaggi illustri italiani interpretati da attori americani.
Esatto.
Ma ma, c'è un ma, caro Pierfrancesco. Lui non è un attore americano. Lui si chiama Driver. Lui può fare Ferrari.
Madonna mia, perché?
Chi meglio di Adam Driver? Tu non ti chiami Pierfrancesco Guidatore, quindi, o Pierfrancesco Pilota.
Non so, questa esternazione, che sia quella travisata che quella non travisata, mi sembrano un po' che lasciano il tempo ed che è, trovano.
Ed cioè, è proprio per questo...
Dipende cosa fai, nel senso, l'italo-americano... Perché, perché il Ferrari di Adam Driver nel film di Michael Mann sarà rappresentato come un italo-americano? Non credo proprio.
Questo non lo so perché non l'ho ancora visto.
Se ci limitiamo solo a House of Gucci, è un discorso. Mm-hmm. Ma non è solo quella roba lì. Cioè Scorsese fa i film dove ci sono i mafiosi italo-americani che chiaramente parlano in quel modo.
Certo. Tra l'altro in House of Gucci Driver non esagerava con...
Esatto, era forse
quello,
l'unico
era che quello misurato.
Esattamente, sì. Beh, anche Jeremy Irons,
sì.
Quelli che diciamo esageravano di più erano Lady Gaga e Jared Leto,
cioè... Jared Leto non esagerava. Dai. Jared Leto era,
era altro pianeta,
sì. Esatto, era over 9000.
Era su Marte
proprio. Let's go. Però aiuto, cosa sta succedendo qui, Paolo? Non lo so, mi sono appoggiato con la sedia al tavolo e stava venendo giù lo studio. Però, dicevo, ci sono degli stereotipi di cui il cinema vive e si nutre da sempre. È proprio una questione di linguaggio, secondo me.
Sì, io posso, da italiana posso dire che a me tutti questi stereotipi non mi danno assolutamente fastidio, proprio perché sono stereotipi, cioè nel senso li prendo proprio per quello che
sono. Ma
li
usiamo anche noi nel nostro cinema quando rappresentiamo le altre nazionalità o quando si rappresentano, e questo lo fanno un po' tutti, dei tipi, per quello che si chiama stereotipi, cioè nel senso dei cliché o comunque dei caratteri che sono quelli per una maggior immedesimazione, per una maggior rappresentazione più semplice per il pubblico, perché se devi spiegare che quella lì fa l'infermiera nella vita, ci metti 5 minuti di film. Se invece la vesti, tra virgolette, da infermiera, il pubblico capisce immediatamente che quella è un'infermiera. Ma se vai a guardare come sono vestite le infermiere in Italia, in Francia, Stati Uniti, in Brasile, non sono vestite tutte uguali, con la cuffietta, con le pantofole, cioè, nel senso.
Sì, okay,
però c'è quella roba là, era giusto per fare un esempio, no? Ed è questa la cosa, cioè se un personaggio è italo-americano e lo fai parlare con l'accento del New Jersey.
Ma quindi tu dici che invece sotto lui stava rosicando?
Oddio, che Favino rosichi mi sembrerebbe un po' esagerato,
Non penso.
Mi sembra che abbia una carriera di tutto rispetto e anzi è uno dei pochi italiani che viene ogni tanto coinvolto nelle produzioni statunitensi, perché il problema è questo, non è l'altro.
Secondo me il suo punto di vista era onesto, nel senso era creativo. Vorrebbe che, cioè, se un personaggio come Ferrari, che è un orgoglio italiano, non può farlo un attore italiano o non può essere fatto.
Però Paolo, secondo me
scusami, si collega molto anche al fatto che invece negli Stati Uniti per altre nazionalità magari questa cosa è parecchio sentita, cioè nel senso ci sono state in passato polemiche che se sei un nativo americano deve farlo un nativo americano, se sei un personaggio della LGBTQ bla bla bla, giustamente, cioè uno dice approfittiamone visto che già lavorano poco a farli lavorare.
L'italiano non viene mai considerato in questi
termini.
Non
lo so, anche questa cosa, cioè in passato ci sono stati degli enormi problemi di whitewashing, e li conosciamo tutti, a partire dal Mickey Rooney in Colazione da Tiffany, che fa un giapponese, per capirci.
Sì.
Vabbè, stiamo parlando di altre epoche.
Sì, infatti stavo dicendo in passato, adesso questa cosa si sta un filino affievolendo, però... Secondo me bisogna sempre considerare che sono attori e attrici e quindi interpretano. Non c'è nel senso, per
sì,
fare
okay, Teo, però c'è anche un discorso di vicinanza a quella cultura, no? Se tu, ma non è colpa, cioè non dico che sia Driver o un Michael Mann, magari fanno i compiti, studiano, riescono a renderlo credibile, però quando ti trovi un House of Gucci dove sia Ridley Scott sia gli interpreti fanno un po' quello che gli pare perché non hanno la conoscenza di quello che stanno facendo, culturalmente non stai rappresentando l'Italia.
Okay,
e allora
però lì arriviamo
è un altro tipo di prodotto.
No, arriviamo a un altro tipo di problema, secondo me. Cioè, mi viene in mente anche banalmente Madonna, che ha interpretato Evita Perón, e Madonna non è argentina. Però, okay, al di là di quello, il problema, secondo me, sotto traccia, il famoso elefante nella stanza di tutta questa questione, è che l'Italia, a mio avviso, ma direi che ci sono un po' di dati di fatto che lo confermano, non è riuscita in questi decenni a costruirsi un mercato internazionale considerevole, considerato. Esempio, in Spagna ci sono le superstar che sono Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem, ma sono attori che lavorano tranquillamente da decenni a Hollywood e vengono coinvolti in produzioni nelle quali magari c'è bisogno di qualcuno che abbia dei caratteri spagnoli,
sono
o
delle top star,
latineggianti. Comunque. In Francia abbiamo Marion Cotillard, abbiamo Vincent Cassel, che sono spudoratamente francesi, però recitano tranquillamente anche nelle mega produzioni hollywoodiane. E così via. Ci sono tanti, vabbè, in Gran Bretagna è inutile dirlo, visto che sono la stessa cosa. Non so, Mattia Schoenaert, Diane Kruger, per Daniel la Germania. Brühl. Daniel Brühl, bravissimo.
Quindi
noi
stai dicendo,
cazzo abbiamo?
Quindi stai dicendo è colpa di Favino. Favino
no,
non
è colpa di Favino, è colpa del sistema nostro.
Diventa più star in America, così
è colpa del sistema nostro, perché no, noi chiaro, la gente chiaro. In gamba ce l'abbiamo. C'è Marinelli che si è affacciato giusto per fare...
Non è esploso.
Ma non è ancora esploso.
Sì, sì,
però non
è
c'è
un
quella
felice.
Roba lì. Non c'è quella roba lì e non puoi inventarla. Devi averla già per poi fare in modo che uno come Michael Mann scelga come protagonista del suo nuovo film un qualcuno che non sia hollywoodiano.
Quindi secondo te l'intervento che poi è arrivato da parte di Mads Mikkelsen, che ha detto di appoggiare il pensiero di Favino e anzi ha rincarato la dose dicendo che dovremmo smetterla di doppiare i film, potrebbe essere legato a questa cosa? Cioè, se in Italia si smettesse di doppiare i film magari ci apriremmo di più al mercato internazionale? È una domanda...
Io sono, lo sai, sono sì. troppo di parte su questo.
Però è una domanda
punto,
di
quindi...
cui ovviamente non possiamo dare una risposta certa.
Non abbiamo la prova
contraria. Quindi, ma noi siamo qui per parlare del film. Abbiamo visto Ferrari e il trailer è bellissimo perché nel trailer non parla nessuno, non ti dice nulla di che non ti debbano dire le immagini.
C'è giusto una battuta.
C'è una battuta alla fine dove Ferrari dice: se entri nella mia macchina lo fai per vincere. Punto. E setta il tono del film. È un film sulle corse, è un film sulla voglia di vincere di Ferrari, è un film sull'essere disposti a tutto per vincere ed è un film che corre veloce perché Michael Mann, quando si tratta di riprendere e trasmettere sullo schermo la velocità, credo che sia il numero uno. E non vediamo l'ora di vedere Ferrari il 20
dicembre.
30, il 30 novembre.
Ma com'è il 30 novembre?
30 novembre. Ah, ho chiuso la finestra.
Ah sì? Ma cosa dici?
Quando esce
Ferrari?
Io
vedo qua, il 20 dicembre, su Netflix.
Su Netflix? 30 novembre al cinema.
No, Ferrari. No, ma scusa, che cazzo sto dicendo? Stavo guardando Maestro, perdonami, hai ragione tu.
30 novembre al cinema, tutti al cinema, a vedere Ferrari di Michael Mann con Pierfrancesco con Adam Driver. Ok, abbiamo finito i trailer, ce l'abbiamo fatta questa rassegna infinita, interminabile di trailer. Comunque, insomma, volevate aggiungere qualcos'altro su Ferrari? No, direi che abbiamo detto tutto. Ma parliamo dei tre film, di questo treno di tre film di cui parliamo questa settimana, che in realtà sono due film e una serie TV. Cosa vogliamo lasciare? Lasciamo One Piece in fondo perché è il fenomeno di questo di questi giorni, di queste settimane. Aprirei con Tartarughe Ninja Caos Mutante, questo film d'animazione di cui eravamo molto curiosi. Nadia, poi tu sei riuscita anche tu a vederlo.
Sì, oh, per fortuna bellissimo. Sì.
E direi che
è piaciuto un casino.
Sì.
Abbiamo vissuto tutti e tre l'epoca d'oro, l'esplosione delle Tartarughe Ninja negli anni Ottanta, no?
Sì.
Quindi siamo un po' figli delle Tartarughe Ninja. E vedere un film animato come Tartarughe Ninja Caos Mutante che cerca di riportare alle origini quello che era lo spirito che ha generato questi personaggi e questa storia è una cosa molto interessante, anche perché il cast di creativo, no? Di scrittura, che sono Seth Rogen, Evan Goldberg e Jeff Rowe, sono comunque appartenenti alla nostra generazione, quindi hanno vissuto anche loro questo fenomeno. e hanno un amore dovuto a questa connessione particolare che si è creata. Tartarughe Ninja come serie nasce da un fumetto underground ed è uno dei casi, se non il caso più eclatante, di prodotto di proprietà intellettuale nata da due persone dal nulla che è esploso ed è diventato un franchise gigantesco.
Mi dicevi tu l'altra sera, quando l'abbiamo visto, che è il franchise più grosso che non è sotto una grande,
sì,
un grande major.
Di proprietà di una major. Ed è una cosa unica. Questo film cerca sia con uno stile d'animazione molto grezzo, molto che dà un senso di sporco, di fatto di fretta, di incompleto, di non raffinato, proprio come erano i fumetti originali, di mettere insieme dei personaggi che devono trovare una loro identità, che sono dei teenager, perché comunque lo spirito di Tartarughe Ninja è proprio quello di essere dei teenager, degli adolescenti che quindi sono alle prese con lo scoprire la vita e con...
Anche perché il titolo originale del fumetto, eccetera, è Teenage Mutant Ninja Turtles.
Sì, sarebbero...
È dichiaratissimo che siano
Tartaruga sarebbe Tartarughe Ninja Mutanti Adolescenti, esatto. Il titolo completo.
Però secondo me lo stile invece riprende proprio un po' la New York, i graffiti.
Anche, sì.
Cioè, più che grezzo io lo vedo come un graffito gigante, che quindi racconta bene il... La New York,
molto street,
sì,
molto
street.
Urban style, è un misto di cose, però anche riesce a creare questo feeling di sporcizia.
Sottolineo una cosa, e lo sai perfettamente perché mi hai visto esaltato lungo tutta la durata del film. Anche la colonna sonora lavora da quel punto di vista,
sì,
perché io ho sentito dei pezzi pop che con i quali sono cresciuto negli anni 90, fine 90. Alcuni totalmente inaspettati, cioè Shimmy Shimmy A di Yo il Dirty Bastard di Wu-Tang Clan, che non la sentivo da una vita e non me l'aspettavo minimamente di sentirla in un film del genere, e quindi riporta anche probabilmente al decennio in cui comunque il progetto Tartarughe Ninja è letteralmente esploso,
sì.
Certo.
Perché altrimenti non trovo altri motivi per i quali abbiano scelto una colonna sonora così street, così pop newyorkese, ma non contemporanea. Perché non sono pezzi del, che ne so, 2005, 2012 o 2023, sono tutti pezzi più o meno di quel decennio,
sì.
Lì. Forse quello di De La Soul è un pelino ancora più vecchio, però è quella cosa là, cioè nel senso ti riporta in quel mood là.
Sì, io adoro le Tartarughe Ninja, le adoro. Io ogni tanto mi chiedo, sono sempre stata una grande fan... Ogni tanto mi chiedo se la mia passione per la pizza viene dalle Tartarughe Ninja o dal fatto che sono italiana e quindi per forza uno la pizza la mangi, però...
Guarda, io oltre alla passione per la pizza vivo da 16 anni con una tartaruga anche in casa, quindi...
Ecco,
e la cosa divertente è che Michelangelo del film mi ricordava Marge, che è la mia testuggine.
Okay.
Ma di brutto, soprattutto quando sono piccoline. Quando sono piccolino, cazzo, Michelangelo era identico.
Che bello.
Infatti sono tornato a casa, questi giorni la sto chiamando Mickey per pigliarla in giro.
E chi è la vostra tartaruga ninja preferita?
Questo teniamocelo per la
esatto.
Fine. Allora, il film racconta le origini, una nuova versione, diciamo, delle origini della storia. Nuova versione perché c'è qualche piccola modifica, che però secondo me ci sta perché è funzionale alla storia. Quindi le origini sono più o meno quelle che tutti sappiamo, le tartarughe, queste piccole tartarughine entrano in contatto con questo liquido mutageno, questo ooze. Di cui vengono raccontate le origini del film, quindi anche le origini di tutti i mutanti, e finiscono a crescere nelle fogne allevati da Splinter, questo topo, quest'uomo topo, o anzi in questo caso è solo un topo mutante, diventando poi... addestrandosi nelle arti marziali e trovando poi la loro strada nel diventare eroi, nel difendere insomma il mondo e i deboli, ma il film racconta le origini proprio di una, tutta una serie di personaggi mutanti e bizzarri. Il film fa della stranezza di questi personaggi, della follia e bizzarria della storia il suo punto di forza, la abbraccia completamente, la espande all'inverosimile, la accoppia con lo stile altrettanto bizzarro e crea un universo così coerente, affascinante e accattivante che secondo me funziona alla grande. Il cast di voice acting originale che dà vita a questi personaggi è azzeccatissimo, a parte i quattro giovani protagonisti che sono interpretati da quattro altrettanti giovani voice actor. Poi abbiamo nel cast, a parte Seth Rogen che fa un cameo, cioè dando la voce a Bebop insieme a John Cena che fa Rocksteady, c'è Giancarlo Esposito, c'è Jackie Chan che fa Splinter, c'è Paul Rudd, c'è Ice Cube che interpreta il cattivo Superfly, c'è Post Malone, c'è, insomma, la lista sarebbe infinita, quindi non sto neanche a dirveli tutti. Noi siamo riusciti a vederlo in lingua originale, anche se è difficilissimo da trovare purtroppo in sala, e devo dire che il valore aggiunto del voice acting è notevole, perché i personaggi sono proprio, sono divertenti, sono, cioè, ti ci affezioni.
Sì. Vabbè, poi Jackie Chan che fa Splinter mi faceva spaccare da ridere, sì. Perché comunque lo senti di brutto che è Jackie Chan,
sì, è,
e nel film a un certo punto ci sono delle scene in cui, cioè, lui che racconta, no, che appunto guardava i film di Kung Fu eccetera, e ci sono i film con Jackie Chan, e quindi c'è anche, sì, questo, sì, questo incrocio fantastico.
Comunque in ogni caso anche, cioè, nella versione italiana comunque l'interpretazione che danno questi attori è chiaramente nel personaggio, quindi quello che vedete su schermo, insomma, ricalca quello che sono riusciti a dare al personaggio e funziona molto bene. Il cast artistico di animazione è incredibile, è bello perché c'è questa nuova ondata di stile nell'animazione 3D che poi quasi non sembra neanche più 3D, sembra di vedere un'illustrazione evolversi sullo schermo, che è iniziata con film come Spider-Man Un Nuovo Universo,
è iniziata da lì,
The, sì, Mitchell vs. The Machines,
che è arrivato dopo, però
è arrivato dopo, ma era già in produzione prima che uscisse,
sì, però Spider-Man. Secondo me la vera stura, diciamo, l'ha data quello Spider-Man di Sony,
sicuramente,
che ha detto
aperto...
ehi, guardate che l'animazione non è solo Pixar,
non è solo
si faccia
può anche saponette.
Fare cos'ha.
Quindi sì, ben vengano film animati come questo, perché sono una bellezza da vedere. Ma parlo anche, che ne so, il Gatto con gli Stivali 2.
Sì.
È fantastico, cioè vedere queste cose su schermo, ora che gli strumenti tecnici e artistici ci permettono di farlo, è una figata. Quindi...
Sì, qua vedi proprio lo sketching, cioè il disegno, ci sono tante cose, soprattutto di scenografia e di contorno, tipo gli alberi, la strada, i rifiuti, che lo vedi che sono proprio dei tratti, sì, sì, a pennarello, sì, buttati, abbozzati, è meraviglioso da vedere, è coerente con quello che raccontano e con la situazione, il loro ambiente. Ed è tutto armonico, non infastidisce, anzi è affascinante come approccio. È proprio bello visivamente, non ci sono cavoli. E poi divertentissimo, io mi sono divertito un casino.
Anche io.
Totalmente apprezzato, quindi è consigliato. Tra l'altro le Tartarughe Ninja al cinema hanno una storia un po' travagliata, perché al di là dei tre film live action degli anni 90, il primo ebbe un successo clamoroso, tanto che ne fecero due seguiti, poi ci fu un po' una pausa, ci fu qualche altro film animato diciamo che non esplose. Poi i due nuovi live action recenti di pochi anni fa, che però non funzionarono altrettanto bene. E ora ritorniamo con questo film qui, di cui vedrei super volentieri un sequel, perché i personaggi funzionano, lo stile funziona e di cose da raccontare sulle Tartarughe Ninja... Dalle storie a fumetti ce ne sono un botto, ci sono un sacco ancora di personaggi fuori di testa da far vedere. Cioè nel film non c'è il cattivo simbolo di Tartarughe Ninja, che è Shredder,
che comunque, diciamo che comunque merita... questo capitolo si conclude aprendo
la possibilità di un,
esatto,
sequel. E io vorrei tanto vederlo, vedere Shredder, vedere Krang, vedere un'infinità di personaggi fuori di testa, il clan del piede, che fanno parte di queste storie e che sono super divertenti. Quindi fatto con quello spirito di essere leggero, che è quello che ci vuole per le Tartarughe Ninja.
Un altro grandissimo fan del Tartarughe Ninja, vi posso dire che è Alessandro Di Guardi, che ne ha scritto del film. E non solo, perché fa tutta un'introduzione storica sui personaggi, sui film precedenti e quello che è stato. è Alessandro Di Guardi, e quindi trovate il suo articolo su cinefrex.it.
Bene, e parliamo invece di un'altra proprietà intellettuale di cui tu, Teo, eri grandissimo fan da quando sei piccolo, che guardi One Piece, che leggi tutti, no? Che conosci a menadito.
Attenzione, parliamo subito del pescatore, quindi.
No, vogliamo tenerlo in fondo, hai ragione. Allora, parliamo di Jean Dubarry, Nadia, che tra l'altro ne avevo parlato all'epoca di Cannes, che l'avevamo visto
però, a Cannes, che è stato il film che ha aperto il festival, esatto, 2023.
Però è uscito adesso in sala, e quindi è giusto anche ricordarlo per chi vuole andare a vederlo, perché magari sono passati mesi, no? È giusto anche parlarne quando esce in sala.
Anche perché è tornato Johnny Depp sul, esatto, grande schermo.
È il grande ritorno di Johnny Depp, che fa questo ingresso trionfale anche nel film, quindi, come citando il grande Teino, cioè sembra quasi proprio come se il film stesso volesse dire: guardate, Johnny Depp è tornato e inchinatevi tutti. Quindi no, un bel film, una storia interessante, nel senso che quando si parla di Jean Dubarry si parla sempre di una donna dai facili costumi, ammagliatrice, non la si racconta mai con una visione molto, molto carina. Invece questo film ci spiega una Jean Dubarry diversa, una protagonista sicuramente più importante per il suo periodo, quindi che si interessava anche ad altro, è stata una precorrettrice dei tempi. Io quando l'ho visto e ho visto che lei si vestiva da uomo, ho mandato un messaggio a Tina e dicendo: ma lo sai che è vero? Perché inizialmente pensavo fosse una licenza poetica del film, e invece lei davvero è stata una delle prime donne a corte a vestirsi da uomo, ovviamente poi prima criticata come tutte le cose, poi copiata da tutte le donne a corte. Il film mi è piaciuto soprattutto la prima parte, perché racconta appunto una Jean Dubarry di diversa. Poi secondo me un pochino si perde nella storia. La cosa che ovviamente mi è piaciuta di più, indovinate che cos'è? Ovviamente i costumi.
Avevo pochi dubbi, perché
c'è tutta una storia, nel senso che parte dei costumi sono stati disegnati e creati proprio da Chanel, che condivide con Jean Dubarry anche il compleanno.
Ah, ma dai.
Sì, quindi c'è un po' questa...
Questa cosa l'hai scritta nel tuo articolo per il sito... E ti sai che non ci sono rimasto, sì. Fa ridere questa cosa, sì, è particolarissimo, sì.
Ma hanno un pochino di cose in comune, nel senso che comunque sia la grandissima Gabrielle Chanel sia Jean Dubarry sono due personaggi del loro tempo che cercavano comunque di aiutare gli artisti, precorritrici dei tempi, e quindi credo che la regista Mai Wen abbia voluto fare, cioè giocare proprio su questa contrapposizione. I costumi non sono fedeli, ovviamente, ma non era questo l'intento, nel senso proprio i costumi di Chanel, che poi non ce ne sono tantissimi in realtà, ce ne sono sei che indossa Jean, funzionano da Dio sullo schermo, nel senso che ti raccontano questa donna, nonostante tu li guardi e dici: ok, non erano proprio così, cioè nel senso non seguono effettivamente proprio lo stile del periodo francese di Luigi XV. Quindi io consiglio agli amanti della storia della moda e dei costumi di andarselo sicuramente a vedere, e soprattutto anche perché appunto c'è un ritorno di Johnny Depp che merita.
Lui nel film è piaciuto tantissimo. Primo film recitato interamente in francese, tra l'altro, dal caro Johnny. E a me lui nel film è piaciuto veramente tantissimo.
Anche a me, molto, perché non ha tante battute.
No, però...
Però cavolo, quando entra, cioè proprio ti riempie lo schermo e ti trasmette questa regalità di Luigi XV, che tra l'altro me l'ha fatto vedere sotto un'ottica diversa, proprio perché il film, come per Jean Dubarry, ha sempre dipinto un Luigi XV... un po' un donnaiolo, un po'...
Beh sì, ma ha mandato un po' a fanculo tutto perché gli piaceva quella roba,
esatto,
lì.
Esatto, però invece Johnny Depp secondo me riesce a dargli una sfumatura molto diversa, che personalmente mi ha attratto, mi è piaciuta, sono andata a rileggermi cose perché poi entra il momento Wikipedia.
Io poi ho letto una sua dichiarazione che appunto raccontava che per il personaggio lui si era studiato e ispirato al movimento del corpo, al linguaggio del corpo di gente in Italia come Buster Keaton, sì, Charlie Chaplin, esatto, Lon, sì, Chaney e Marlon Brando. Quindi proprio gente a caso. Ed effettivamente io l'ho letto questa cosa dopo aver visto il film, ripensando al film, effettivamente lui parla molto poco, sì, ma comunica tantissimo con la postura, il modo in cui è seduto, il modo in cui muove la testa, il cui abbassa lo sguardo, recita veramente tanto in sottrazione rispetto al solito, e secondo me è uno dei film da portare ad esempio a tutti coloro che continuano a sostenere che Johnny Depp ormai sia semplicemente Jack Sparrow e faccia sempre Jack Sparrow in tutti i film che fa. Non è assolutamente vero, è un interprete molto in gamba che guarda caso è anche un grandissimo divo chiacchierato. Ogni tanto queste cose sì, puoi essere, sì, entrambe le cose, non è necessario essere o una o l'altra, cioè.
Ti do ragione, io sono una di quelle persone che un po' si era stufata di vedere Johnny Depp sul grande schermo, quindi considero questo film la sua grande rivincita, sia proprio perché appunto è un ritorno, sia perché appunto assolutamente al 100% dimostra che non è Jack Sparrow, ma è completamente tutto quello che,
sì,
vuole,
sì,
essere.
Proprio dalla parte opposta dello spettro interpretativo, secondo me, questo film, sì, rispetto a Sparrow.
Assolutamente.
Dagli antipodi.
Bello.
Ok. E finalmente è giunto il momento di parlare del fenomeno di questi giorni.
Qual è?
One Piece. One Piece. Cos'è? Live action.
Non so cosa sia One Piece.
Tu non sapevi che cos'era One Piece fino a 4-5 giorni fa, in realtà.
Allora, io non... Allora...
Non sapevi veramente cos'è One Piece.
Posso iniziare?
Vai.
Io non avevo la più pallida idea di che cosa fosse One Piece. Nonostante, quando ho lanciato la recensione della serie che trovate sul sito, firmata Priscilla Piazza, in un commento ho detto questa cosa, perché un paio di commenti hanno detto sì, vabbè, forse piace a chi conosce già il mondo, ma chi non sa niente non capisce niente. E io gli ho detto, guarda, io non sapevo assolutamente niente, cioè fallo dire a chi non ne sa niente cosa ne pensa, non dirlo tu che invece conosci e allora dici che secondo te quelli che non sanno niente non capiscono niente, cioè non ha senso.
Anche perché è l'unica cosa che cercano di evitare assolutamente.
In che senso?
Cioè quando progettano una roba del genere cercano di evitare che possa piacere solo a chi lo conosce già.
Certo, esatto, appunto. Quando ho detto questa cosa... C'è stata anche una persona che ha detto che non mi credeva. Detto, no, io ho i miei dubbi che tu non conosca niente di One Piece. Ma che cazzo vuoi?
sai tu.
Sarò ben cosciente io di cosa so, non so. Testimonianza è il fatto anche una puntata del nostro podcast di non mi ricordo quanto tempo fa, dove io scoprii letteralmente in diretta mentre registravamo che il ragazzino col cappello di paglia non era un pescatore, come avevo sempre pensato. C'eri tu,
forse
ospite?
C'ero io.
Pensa
sì.
Un po'. Ma un pirata, che infatti quando me l'avete detto ho detto che cazzo c'entra col pirata, il cappello, dai, ero abituato ai pirati diversi, perché ero letteralmente vergine di tutto, non so per quale motivo, è iniziata che avevo già più di 20 anni e già lavoravo, e non è chissà che giustificazione, non è che voglio dire sia una roba per bambini, però me la son persa, non è entrata nel mio radar, non ho mai conosciuto da vicino persone ultra appassionate che mi ci hanno fatto appassionare. E l'ho sempre lasciato un po' perdere. Però è uscito questo live action, super atteso, super chiacchierato. Visto il trailer mi aveva incuriosito, nonostante qualche perplessità. E ho detto, senti dai, mi guardo una puntata. Ero in pausa pranzo al lavoro, sai, computer, Netflix. E niente, mi manca purtroppo ancora l'ultima puntata, perché per problemi proprio di tempo non sono ancora riuscito a vederla. Ma le 7 puntate le ho viste proprio... mangiandomele, una di quelle cose che quando stai facendo altro, sei a lavoro, sei in giro eccetera, sei lì che dici, azzo, non vedo l'ora di andare a casa per vedermene un'altra, ed era una roba che non mi capitava da un po', ed è non so neanche quanto tempo, una roba che non mi capitava da così tanto per una cosa che non conoscevo minimamente, e quest'anno siamo già a 2, perché anche di The Last of Us ero completamente ignaro e vergine di tutto e mi è piaciuta tantissimo, questa... Chiaramente facciamo un po' di proporzioni. Allora, chi ci ascolta probabilmente al contrario mio sa perfettamente che cosa è One Piece. perché a quanto ho visto lo sa letteralmente tutto il mondo. Credo siamo veramente pochi quelli che
tu
non
e
sapevano
Matteo,
niente.
Mio marito.
Ecco, anche Nani non sapeva, non conosceva niente. No. Vedi? Comunque esistiamo. Cosa dire? Mi sta divertendo un casino. Nonostante un po' di cose. Nel senso che ho nominato The Last of Us, non a caso, perché sto leggendo tanti pareri. Quando appunto ho pubblicato ieri la recensione del sito, è partita la commenteria strafottere proprio, e ho visto che tra l'altro i fan si sono divisi più o meno in due fazioni. Una è quella dei fan super contenti di questo adattamento live action, sono entusiasti, sta piacendo un casino, ritrovano le atmosfere, ritrovano tutto quanto, eccetera eccetera. E l'altra che è completamente dalla parte opposta, come ormai è
tipico,
esatto, è prassi sui social, non ci sono più le sfumature, tutto bianco o nero, che invece tutta una merda, che schifo, non c'entra niente con il fumetto e l'anime, non si sente minimamente l'atmosfera, cioè proprio agli antipodi le due fazioni. Ma mi ha stupito vedere che comunque la fazione di chi conosce il prodotto e sta apprezzando il live action è molto nutrita, ed è una cosa che in questi casi è clamorosamente difficile da centrare, perché sono proprio gli hardcore fan quelli più difficili da convincere quando da un medium passi a un altro. E qua di passaggi ce ne sono di più, perché dal manga si è passati all'anime, e all'anime hanno fatto dei lungometraggi, tra l'altro che qualche mese fa era uscito One Piece Red, questo lo so perché avevo scritto l'articolo sulle uscite cinematografiche, e adesso siamo al live action che di un prodotto del genere mi rendo conto essere una delle cose più complicate del mondo. Perché è vero che non sapevo niente di One Piece fino a qualche giorno fa, quando l'ho iniziata, perché io dopo le prime tre puntate sono andato, ho passato tipo due ore su internet, come diceva prima Nadia, che ti scatta al momento wiki, credo di aver passato due ore sul telefono, col telefono sul divano, interrompendo tra l'altro la visione, che a un certo punto era tardi, non potevo vedermi neanche una puntata, no, mi sono incazzato con me stesso, per andare a cercarmi tutti i personaggi come erano sul fumetto. Ma com'è Arlong nel fumetto? Ma com'è Kobe nel fumetto? Ma com'è Zoro nel fumetto? Ma com'è? Cioè, ho fatto tutta sta roba, ho letto questo, le connessioni, le parentele, un bordello. Mi sono fatto
mediamente molto fedeli come aspetto.
No, c'è un casting, secondo me, perfetto. È questa la chiave, proprio la chiave di questo live action è il casting.
Casting e una sceneggiatura che io ripeto, e qua c'è una quasi autocitazione, sempre riferita alla serie di cui ho parlato prima. Da ignorante del manga, io della storia non so niente. E vedere la storia che stanno mettendo in piedi, e che hanno messo in piedi in questo live action, la storia è molto interessante, è molto coinvolgente, è molto divertente, ti tira in mezzo, le dinamiche tra i personaggi sono belle, sono fighe, sono simpatiche, loro ci stanno dentro, questo Luffy sbruffoncello, pieno di sé, ultra self-confident, questo Zoro ombroso e misterioso che però c'ha un buon cuore. Cioè, i temi di quello che credo aver capito essere One Piece, ovvero il credere in se stessi, nei propri sogni, provarci fino alla fine, la solidarietà, l'amicizia, l'onestà, tutti questi valori positivi che vuole comunque trasmetterti, nonostante sia ambientata nel mondo dei pirati, che è quanto di più criminale possa esserci, quindi c'è questo contrasto meraviglioso, mondo dei pirati che appunto a livello cinematografico funziona sempre molto, e era secondo me un po' fagocitato ultimamente dai Pirati dei Caraibi, sì, visto che abbiamo citato anche prima Sparrow. Qua si vede un altro tipo di universo del mondo dei pirati. E secondo me funziona per quello, nonostante, dicevo all'inizio, ci siano evidentemente tante cose che non è che vadano proprio alla perfezione. E ho sempre un po' la sensazione del super cheap, di un'economia in un po' di tutto, nella scenografia, nei costumi, nelle parrucche. È un po' tutto, non dico amatoriale, perché è esagerato chiaramente, però c'è un po' quella cosina lì.
No,
un po' quella cosina da fresh, quella cosina da giovani che fanno una cosa grossa per la prima volta,
sì,
no? C'è quell'impressione.
Ti do ragione, e ci ho pensato anch'io, ma ripeto, secondo me è voluto. È voluto perché, tipo, io ti dico, in una delle prime scene in cui si vede Shanks da giovane, che è proprio nei primi 5 secondi della prima puntata, quindi non sto facendo spoiler, io ero lì che ho detto: ma figa, ma non avevano 10 euro per comprare una parrucca decente? Però poi vedi gli altri e dici: cavolo, no, sono perfetti, e quindi
sono coerenti.
Sono coerenti, sì. E quindi secondo me ci sono delle scelte volute nei combattimenti che non brillano per fluidità, e cioè ci sono delle scene in cui potevano lasciare probabilmente il filo attaccato, che c'era la stessa roba. Secondo me è voluto questa aura di fintume.
Forse non, diciamo che non pesa più di tanto andando avanti con la visione, è un po', fa parte del look generale. E devo dire, il primo episodio secondo me è quello che più ne risente, ma non so se è peggio degli altri o perché non si è abituato. Però andando avanti mi è sembrato che le scenografie migliorassero, che tranne qualche, vabbè, ogni tanto c'è qualche caduta di stile, però tutto sommato regge. E quello che vengono fuori sono i personaggi, cioè i personaggi funzionano talmente bene che te ne fotti di
tutto il resto. Bravo, è quella la cosa, perché anche a livello di messa in scena, di fotografia, ci sono a un certo punto delle soluzioni. Ne parlavo con i ragazzi che sono con i nostri Patreon, che sono sul gruppo Telegram riservato a loro, è ovviamente venuta fuori la discussione su One Piece. Ci sono ogni tanto delle soluzioni messe in scena che secondo me sono fatte per mascherare un po' quello che c'è intorno e che soprattutto magari non c'è intorno. Quindi ci sono questi Dutch angle dall'alto, dove c'è un mezzo primo piano e poi il pavimento, proprio per non far vedere che forse non c'è un set intorno.
Attenzione, angolo del tecnicismo becero, Dutch angle, dicasi inquadratura con, non orizzontale.
Esatto, con l'orizzonte sbilenco, di solito dal basso, ma vale anche dall'alto.
Basta che sia storta, esatto, come se storcesse la testa da un lato o dall'altro.
Se avete visto un film di Terry Gilliam, il 90% delle inquadrature di film di Terry Gilliam sono dei Dutch angle. Oppure ci sono dei momenti, ne parlavamo l'altra sera con Paolo, c'è uno stacco in una puntata in cui mi sono letteralmente scoppiato a ridere, perché ci sono i personaggi che arrivano, non voglio spoilerare niente chiaramente, però arrivano a un certo punto in una location e c'è questo movimento di macchina che da plongée, quindi da inquadratura zenitale dall'alto verso il basso,
a volo d'uccello,
l'ho spiegata. Fa un movimento a scendere e a salire con la panoramica, quindi a svelare quello che hanno davanti.
Col tilt. Certo,
esatto, sì. I protagonisti. Mentre loro si dicono: wow, non ho mai visto una casa così grande. E quindi tu ti immagini di vedere una casa gigantesca. Quello che vedi in realtà è un giardinetto con un pozzo. E in fondo una villa in mezzo agli alberi, che tu dici:
appiccicata lì.
Che cazzo di senso ha questa inquadratura? Non ha senso, quella villa è totalmente finta, probabilmente dovevano farla un po' più vicina al punto macchina, ma avranno avuto dei problemi e quindi l'hanno fatta laggiù con questo pozzo, questa rotondina d'ingresso che non ha senso architettonicamente parlando, non può esistere una villa che ha un qualcosa di così lontano, cioè proprio non sta in piedi, e quindi anche lì qualcosina avranno dovuto mascherare. Poi ho visto dei dietro le quinte, dei set reali ci sono e come. Credo molto poco alla notizia che sta girando in questi giorni del fatto che la serie sia costata 17 milioni di dollari a puntata.
Anche io ci credo molto poco.
Io letteralmente non ci credo, anche perché non li vedi, non ci sono.
No.
E quindi non capisco chi l'abbia messa in giro.
Però vedi,
magari pure è vero, li hanno spesi malissimo, ed è la produzione che li ha spesi peggio della storia dell'audiovisivo.
No.
Ma Rings of Power li vedi i soldi, cazzo?
Sì.
Come li abbiano spesi e il prodotto finale come si è venuto, possiamo aprire una discussione.
È gli antipodi. Però,
che qua invece non li vedi proprio. Questa è la differenza.
Metti che ne hanno spesi anche molti di meno. Si vede che c'è un gran lavoro proprio agli antipodi di Rings of Power, dove gli showrunner erano alla prima opera. Qui c'è un gran lavoro di adattamento e di gestione del progetto che riesce a funzionare nonostante tutto, perché comunque mettere in scena One Piece, cioè, non è facile, cioè è una roba fuori di testa.
Ma è un macello, ma ci sono dei personaggi
surreale.
Che non hanno lo totalmente showrun- un senso logico di esistere. E questa è la cosa fighissima che ti appiccica lo schermo, perché vuoi vedere il prossimo cosa sarà, esatto, cosa succederà.
Cioè. Ma lo showrunner chi è? Steven Maeda. E da dove viene Steven Maeda? Da Lost.
Attenzione.
Lo sapevate? No,
no, non lo sapevo.
Era uno degli ex, ed era uno degli executive producers di Lost. Vedi. Quindi la sua esperienza ce l'ha. Speriamo, e queste cose si vedono.
E poi sappiamo che comunque Oda è rimasto coinvolto nel progetto fin dall'inizio. È stato lui che ha messo, esatto, l'ultima parola sul casting. Casting che, ripeto, sono tutti mezzi sconosciuti fondamentalmente.
Beh, Iñaki Godoy ha fatto un po' di robe. Lui è messicano, ha fatto un po' di cose in Messico. Però capito, è giovanissimo, però adesso ha 20 anni.
Esatto, sono giovanissimi. Però, ma secondo me sono tutti in parte,
perché ho visto
tutti
un'intervista,
incredibilmente bravi. Cioè non so, sì, anche da questo punto di vista, secondo me, chi ha in mano la regia e chi li ha diretti è stato veramente molto in gamba, sì. Perché non è facile avere un cast. Lo sai com'è lavorare, lo sapete anzi entrambi, com'è lavorare con i ragazzini sul set. È una cosa difficilissima. Su un progetto del genere, con delle aspettative folli da parte dei produttori, perché sapevano tutti che cacchio di progetto stavano mettendo in piedi, prendi un cast dove non c'è neanche una star, un nome di richiamo, perché il nome di richiamo è il nome stesso, del progetto, del prodotto. Eppure riesci a tirar fuori delle prove così convincenti, delle interpretazioni così particolari. Sono stati bravi.
Non ho visto nessun personaggio che fosse fuori parte. Okay. Tra l'altro ho visto un'intervista a Iñaki Godoy, che interpreta Luffy, in cui raccontava del suo casting. Diceva che la prima volta che aveva dovuto mandare un video per il provino, lui era stato per giorni a studiarsi il personaggio, a cercare di capire che cos'è che rendeva quel personaggio quello che era e speciale. Ed era incappato su YouTube in dei video dei fan che analizzavano la storia del personaggio, le caratteristiche, eccetera. E l'elemento ricorrente che aveva trovato sempre in questo personaggio era il suo sorriso. Mm-hmm. E quindi aveva capito che se riusciva a rendere il sorriso di questo personaggio l'emblema del personaggio, avrebbe funzionato. E poi così è stato. Perché effettivamente lui c'ha questo. Cioè, lo vedi anche che c'è questo sorriso contagioso, questa energia, no, positiva che viene dentro, e funziona, perché secondo me in live action forse rende anche di più con l'attore giusto, capito? Sì. Quindi tirando le somme,
allora, uno, sinceramente posso capire perché questa cosa, perdonatemi il termine, abbia avuto e stia avendo ancora adesso questo clamoroso successo mondiale. Perché io non, ripeto, non conoscevo nulla di niente. Dopo 7 ore io mi sono già affezionato tantissimo a tutti i personaggi. Mi manca una puntata e sono in quella situazione in cui dici: mannaggia, tra un'ora basta, non li vedo più per chissà quanti mesi o quanti anni. E no, è quella la cosa. Ha un enorme cuore One Piece live action, secondo me. È una di quelle cose fatte con tanta voglia di essere fatta bene, e quindi tu, io almeno da spettatore, passi sopra determinati problemi che vedi, ogni tanto magari c'è qualche scavalcamento che non è proprio il massimo della vita, la messa in scena, la fotografia, la regia, è tutto molto basico, ma perché appunto come fondamenta ha questi personaggi, le dinamiche tra di loro e la storia, che sono talmente forti, talmente potenti, che quasi non c'è tutto questo bisogno di sentire tutto il resto. Cioè che tutto il resto, anche se è un po' così, chi se ne frega?
È vero.
Cioè è questa roba qua. Non so come altro spiegarla, sinceramente.
Quindi. Bravo, Teo, a parlare.
Basso.
È migliorato. Cosa hai fatto durante le vacanze? Un corso? Bene, quindi trovate One Piece su Netflix. Ammetto che quando avevamo visto il trailer non gli davo 2 lire, ma neanche una forse. E invece ha convinto anche me, quindi insomma ha consigliato il fenomeno del momento. Tra l'altro in questo periodo c'è One Piece che sembra, dati non confermati, ma pare che sia la serie Netflix più vista.
Ma guarda un po' che strano!
Almeno nei primi giorni ha superato Stranger Things e Mercoledì.
Pazzesco! Ogni volta che esce una serie nuova e un film nuovo su Netflix sono sempre i più visti di tutti quelli prima.
Nello stesso,
nello
stesso periodo pare che insomma il manga sia arrivato a un punto incredibile, ora sì. non lo so. L'anime ha raggiunto i budget più alti che ha mai avuto nella storia della produzione.
Ah sì?
Sì, quindi insomma è un momento iper florido.
Ma poi, scusate,
questo.
Poi chiediamo, ma ho letto che tipo ci sono 1070 episodi.
Sì, ma ci sono anche tanti filler.
Ho capito, ma... Minchia.
Allora, come
sono, cioè?
Tanti.
Come manga credo che siamo arrivati al 105 in Italia, cioè di volumetti. Sì.
Solo
105.
Vabbè, no, aspetta, sono mensili?
No.
Ogni tre mesi, credo.
Ogni 3-4 mesi, sì.
Madonna. Beh, diciamo che se dovessero
abbiamo superato la metà.
Madonna. Vabbè, io adesso so un pochino di più di One Piece, soprattutto so che cacchio è il titolo, a cosa si riferisce, perché anche quello è stata una grande scoperta. Ah, ecco, ultima cosina da notare. Adoro tantissimo i titoli di testa dove il logo ogni volta cambia e c'è un soggetto diverso.
Sì,
io ho un po' il trip dei loghi, delle cose, e vedere che ogni volta ce n'è uno nuovo è una cosa che mi piglia bene anche quella lì.
Bene, è giunto il momento dei saluti, il momento tanto odiato.
No.
Già. Insomma, siamo...
Andiamo a mangiare la pizza, Paolo?
No, siamo...
Tartaruga ninja.
Senti, dopo...
voglia di pizza.
Vengo io con te.
Vieni?
Sì.
Oh, meno male.
Dopo queste ferie io sono a dieta stretta.
Anche io, ma dopo questa sera.
Invece io sono dimagrita, quindi...
Tu sei dimagrita fin troppo, fai schifo, visto le tue foto... Ho visto le tue foto in costume e la Vigna mi ha detto... Ma quanto cazzo è diventata gnocca, Nadia? Ma la smette di diventare sempre più gnocca?
Sono tornata come ero prima.
Prima
della gravidanza.
Ah, ok. E basta adesso, però.
Infatti mangio la pizza.
Ah, ecco, giusto.
non riuscirete a tentarmi. Ci sentiamo settimana prossima. Pizza, nel frattempo continuate a seguire... Ti chiudo il microfono. Pizza. Continuate a seguire Cinefax da tutte le parti. Basta! E niente, va bene. Aspetta, un saluto da Nadia Baiardi.
Ciao! Pizza!
Un saluto da Teo Yusufian.
Pizza! Ciao!
Un saluto da pizza. Ciao!
Ciao!
Gam gam!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.